Buonasera consiglieri. Prego di prendere posto. Il segretario può procedere con l'appello, grazie.
Buonasera.
Chiudi.
Angeli Egon. Angeli William. Azzolini Cristina.
Presente.
Bertolini Giuseppe. Bettinazzi Nicola.
Presente.
Bortot Mario.
Presente.
Cazzanelli Paolo.
Presente.
Chemotti Roberto.
Presente.
Chiesa Ivo. Assente, ingiustificato. Corradini Fabrizio.
Presente.
Cossali Micol.
Presenta.
Di Spirito Giuseppe. Presente. Divan Leonardo, assente giustificato. Fight Carlo.
Presente.
Filippi Davide, assente giustificato. Francesconi Miriam.
Presente.
Gaifas Bianca, assente, giustificata. Galli Gabriele, assente giustificato. Corici Omar.
Presente.
Luzzi Cristina.
Presente.
Miniucchi Andrea.
Presente.
Miorandi Arianna.
Presente.
Mullici Fation.
Presente.
Ploteger Carlo. Pomarolli Riccardo.
Presente.
Pozzeruggero ha comunicato il ritardo. Previdi Mauro.
Presente, segretario.
Robol Giulia. Assente, ingiustificata. Valduga Francesco.
Presente.
Veronesi Roberto ha comunicato il ritardo. Zambelli Andrea.
Rientra un po' in ritardo.
Assente. Zucchelli Renato.
Bene, 22 presenti, quindi iniziamo i nostri lavori con le interrogazioni. È entrata anche l'assessora Robol, quindi 23. Beh, nominiamo già subito anche gli scrutatori, chiedo Fight e Di Spirito, va bene? Fight. Allora, la prima è la numero 3, ma è del consigliere Galli e oggi è assente, quindi rinviata. Un'altra che ha ricevuto risposta è del consigliere Zambelli, ma non c'è, quindi rinviata. Sempre la numero 9 di Galli, rinviata, la stessa anche la numero 10 che ha ricevuto risposta, anche quella di Pozzer rinviata perché è assente, la 13 Zucchelli e Gruppo Lega emergenza calore. Prego consigliere Zucchelli.
Grazie Presidente. Niente, per quello che era l'interrogazione, la mia richiesta era quella di cercare di anticipare un po' i tempi, perché giustamente come l'anno precedente e su altre mie interrogazioni mi sembrava poi di trovarmi a volte un po' in ritardo, un po' come conoscono alcune mie altre interrogazioni che sono da febbraio e che non ho, assessore, avuto nessuna risposta. E, per quello che riguardava questo testo, era l'emergenza che potrebbe, sicuramente vista anche in questi giorni, se si vuol dire che non c'è, si può dirlo sicuramente, ma sicuramente per un anziano, per un fragile, per un disabile, quant'altro, sicuramente la difficoltà è grande. È grande anche ancora di più per chi è solo o per chi magari giustamente non può avere un aiuto familiare o addirittura un aiuto da qualche istituzione. Pertanto, quando queste condizioni ambientali supereranno o supera, come hanno già superato, i limiti che sono calcolati come critici per il calore prodotto e assorbito dal nostro corpo, giustamente ci sono delle dissipazioni, ci sono sicuramente delle ipotermie, ci sono sicuramente delle situazioni che comportano sicuramente dei problemi. Di conseguenza l'esposizione di questo caldo può compromettere anche la termolarizzazione dello stesso organismo, causando sicuramente anche delle problematiche, come ben conosciute, come stress, malori, addirittura si può anche raggiungere, speriamo di no, ma anche il massimo di un ricovero, addirittura di morte in generale. Per venire però al dunque del perché l'ho presa un po' così larga, dove appunto i vari punti erano e li voglio così enunciare, si voleva chiedere all'amministrazione, pertanto all'assessore o chi di competenza, se questa questione dell'emergenza calore potesse essere vista in un modo leggermente diverso da come era stata giustamente anche trattata l'anno scorso. Si chiedeva appunto quali erano state adottate le misure necessarie per tutelare questo caldo che ha già iniziato e che sarà, secondo la prefasi di quelle che sono le previsioni, molto molto preoccupante. Una popolazione a rischio che non tutti hanno le possibilità o di accendere aria condizionata o trovare immediatamente degli spazi. Se sono state adottate tutte quelle misure necessarie per tutelare la salute delle fasce di popolazione a rischio e suddette, pertanto, come enunciato prima, anziani, disabili, persone sole, persone che giustamente non hanno una loro diciamo così, aiuto. Se sono state già predisposte delle linee di azione direttive, dirette e indirette per l'emergenza di questo caldo, che potrebbe sicuramente creare delle grosse problematiche. Quali misure di sorveglianza e di risposte sono state adottate per l'innalzamento delle temperature, dove si poteva e si può andare in questa media stagionale, andare a proteggersi? Se per fronteggiare i rischi dell'afa e del calore sono adottate ulteriormente misure necessarie a tutelare non solo questo, ma anche bambini, anziani, che giustamente come cronicità e come degenerativa sicuramente c'è stato un accadimento e anche sicuramente un cadimento nell'ambito in questi dopo 3 anni, 2 anni di pandemia e 1 anno sicuramente di qualche problematica nelle comunicazioni sociali. Causa il disagio di questo anche le persone anziane non autosufficienti, si era stato fatto un ulteriore monitoraggio costante vista l'attenzione in modo efficace per rivedere e per evolversi nell'attuale situazione. E per concludere, gli aiuti, quali aiuti e quali impegno nel disbrigo delle incombenze potevano essere così erogate, date a supporto ed in aiuto a quelle persone bisognose che in particolare situazioni di disagio si trovano richiuse in casa e sicuramente non hanno la possibilità, già con la temperatura normale e già con la temperatura, se fosse come alcuni giorni, e ringraziamo qualche temporale che ci raffresca e ci aiuta sia nell'ambito anche del rifornire un po' l'acqua e quant'altro che sia sul nostro territorio. Quello che mi ha lasciato, se lei me lo permette, basito, è la celerità della risposta. E da una parte mi avrebbe fatto anche piacere, visto appunto la risposta che sicuramente è assuntiva e assertiva per quello che riguarda i vari punti dove si dice che, come l'anno scorso mi era stato risposto, per un parte è stata data alla costituenda associazione e affidata alla Vales, cooperativa, dove sono state già messe in preventivo alcuni viaggi al fresco, al bosco della città e quant'altro, dove sono stati fissati anche dei piccoli appuntamenti settimanali per quelle persone che però forse ci dimentichiamo, sono quelle persone che possono muoversi e possono accettare questi servizi. il nostro intendimento anche nelle domande non era proprio così, avevo detto anche persone che sono con delle disabilità, con le persone che si trovano con delle difficoltà e con delle persone che sono anziane, che sono sole e che sicuramente giustamente. Detto ciò, anche perché non è mia consuetudine e nemmeno polemizzare, se non quello di continuare a segnalare, ma anche da questa situazione sarò costretto a ripresentarla in altri modi e sicuramente continuare fino a quando mi troverò nella condizione che anche una risposta della nostra amministrazione pubblica sia celere. Mi è dispiaciuto, Assessore, che dopo appunto una settimana, la data della presentazione, e già una settimana dopo, e precisamente sulle date, e poi vabbè, fa niente, non ha importanza, insomma, se sono 4 giorni, 5 giorni avere una risposta, è un piacere avere anche una risposta, come ripeto, avere avuto risposta anche delle altre. Quello che un po' mi è dispiaciuto, o sono un po' così, sentito un po' con qualche dubbio nella lettura, che è stata una fotocopia paritetica, togliendo solo 2 righe, e dove c'è scritto che anche quest'anno risulta possibile utilizzare gli spazi come la SEA, e dove, visto che appunto il Covid non c'è più, l'azione 19, il Covid-19 tra residenti e operatori non è più presente. Cioè, mi ha fatto piacere vedere che è stata fatta, e chiudo, data e copia, taglia e incolla, ma uno, non sono state risposte, mi dispiace Assessore questa volta, se mi consentirà, non sono d'accordo su almeno alcune risposte che non sono state date. 2, ripeto e mi ripeto proprio perché a volte non ho questa dialettica bella, perspicace come giustamente dovrebbe essere in questa sede, ma spero di essere chiaro per chi mi ascolta. Non è stata appunto nemmeno affrontata la situazione, perché dirmi solo che c'è la Vales che affronta questo problema e dire solo che mette disponibile, certo nessuno lo mette in dubbio, ma io non ho chiesto questo e non ho nemmeno chiesto che siano loro solo, perché il loro lavoro lo fanno bene e chapeau, non ho da discutere niente. La mia domanda era appunto, nelle domande anche specifiche, era se noi amministrazione abbiamo messo a disposizione alcuni punti di raffrescamento, e vedo che ci sono delle persone che girano, sono veramente claudicanti in giro per la città quando c'è caldo perché non sanno dove ad appoggiarsi, hanno bisogno di qualche momento anche per entrare in qualche struttura dove c'è bisogno di aria condizionata, e allora o me le invento da solo, allora, come ho fatto, però non posso essere smentito, perché se serve ora ho anche delle foto, perché le faccio sempre prima di enunciare un qualcosa, perché poi so che bisogna anche rispondere di quello che si dice. Ma l'altra era appunto, e chiudo, per dire che avermi e aver visto una risposta come quella uguale dell'anno scorso, copiata come l'anno scorso, e non avendo nemmeno risposto a una delle 5 quesiti che ho fatto, chiudo Presidente, lo so che lo vedo anch'io perché ho imparato anche ad avere anche il cronometro e cronometrarmi 5 minuti. E pertanto dico, mi sento in parte soddisfatto solo per la risposta che è la stessa dell'anno scorso, ma totalmente insoddisfatto delle risposte, ma non a me stesso, ma chi mi ha fatto questa richiesta, e che non si trova sicuramente tutelato per trovare durante quest'estate un appoggio dove andare. È vero anche che si continua a dire, e anche lei Presidente ha detto più volte, che problemi non ce ne sono, segnalazioni non ce ne sono e tutti stanno bene, e vabbè, mettiamola così fin quando speriamo non succeda un qualcosa. Grazie comunque.
Mi ho lasciato 3 minuti in più, mi raccomando. Ma allora, sono entrati nel frattempo i consiglieri Gaifas, Zambelli, Angeli William e Chiesa. Quindi, consigliere Zambelli, torniamo indietro alla sua interrogazione. Prego.
Grazie Presidente. Se il collega Zucchelli evidenziava una risposta tempestiva, io devo anzitutto segnalare una risposta che è giunta circa una settimana dopo la scadenza dei termini previsti al regolamento. No, una settimana, Presidente, 5, 6 giorni, 7, insomma, un po' di giorni dopo. Allora, non sono fissato coi termini perentori, per cui capisco che talvolta questo termine possa essere oltrepassato per ragioni di approfondimento, perché occorre confrontarsi con enti terzi, magari la provincia. Insomma, in questo caso, francamente, visto l'oggetto della interrogazione, non vedevo e non vedo tuttora quale fosse la ragione di andare oltre il termine regolamentare, o quantomeno avrei gradito essere avvisato. Poi può capitare di metterci qualche giorno in più, l'importante è avere la risposta, ma in questo caso qua ho avuto una risposta tardiva e non ho avuto nessun cenno rispetto alle ragioni del ritardo. Comunque ci tenevo a far questa segnalazione auspicando che in futuro ci sia una maggiore sollecitudine. Per quanto riguarda l'oggetto invece della risposta da parte del sindaco, io non posso ritenermi soddisfatto, perché a mio avviso le accuse che sono state formulate tramite social, che al giorno d'oggi equivalgono a affermarle sulla piazza pubblica, quindi non informalmente al bar, a tu per tu, sappiamo benissimo che con l'avvento dei social e anche l'uso degli stessi, come evidenziava anche il sindaco nella sua risposta, ha fatto evolvere anche il concetto stesso di pubblicità delle proprie affermazioni. In questo caso qua abbiamo a che fare proprio con un esempio di questo tipo. Le accuse formulate sono molto precise, molto circostanziate, con dei nomi e dei cognomi, e io trovo che il dubbio o la zona grigia che viene evidenziata nella risposta tra libertà di espressione e reato di diffamazione non si attagli al nostro caso rispetto alle accuse che sono state formulate e alle sue modalità. Di conseguenza prendo atto della risposta, però prendo anche atto che in situazioni analoghe, anzi in situazioni probabilmente più sfumate, come accadde nel 2016, il comune di Rovereto non tardò a querelare, ad esempio, se non ricordo male, Carollo sul tema della casomai mi correggerete, credo, sono andato a rivedermi la stampa dell'epoca, insomma, rispetto alle accuse da lui formulate sulla gestione dell'affidamento del Natale, bandi e non bandi, eccetera. Ecco, in quel caso, non entro nel merito della vicenda, però in quel caso formulò delle accuse, il comune ritenne che queste accuse fossero non solo infondate ma addirittura diffamatorie e quindi decise di procedere alla querela nei confronti di questo soggetto. In questo caso abbiamo comunque a che fare con accuse, a mio modesto parere, ancora più gravi sotto molti punti di vista, e invece l'amministrazione comunale decide di soprassedere. Quindi mi ritengo insoddisfatto della risposta, anche se è stata una risposta chiara da questo punto di vista. Quindi è chiaro l'intento dell'amministrazione, che rispetto alla mia questione, se intenda procedere oppure no rispetto alle accuse formulate, e l'amministrazione dichiara di non avere intenzione di proseguire in questo senso. Grazie.
Bene, abbiamo esaurito le causa assenza i consiglieri, abbiamo esaurito le interrogazioni, quindi passiamo al primo punto oggetto dell'ordine del giorno. Assestamento generale, variazione del bilancio in corso di gestione 2023-2025. Prego, sindaco.
Grazie, Presidente. Come avevo detto in apertura della variazione di bilancio che abbiamo votato il 13 di giugno, quella dal punto di vista del contenuto e delle opere importanti per la città era di fatto un'anticipazione dell'assestamento di bilancio, e abbiamo cercato di anticiparla il più possibile, perché rispetto a quelle stesse opere, rispetto anche ai percorsi dal punto di vista dei progetti e quindi della definizione di una sempre maggiore, quantomeno ricercata certezza sui tempi di esecuzione delle opere stesse, era un'esigenza appunto di anticipazione manifestata giustamente anche dagli uffici. È chiaro che questa, che era l'assestamento di bilancio di fatto, diciamo, non era una variazione che poteva esaurire tutta una serie di necessità più tecniche che vanno riservate all'assestamento di bilancio, chiamiamolo più classico o nel senso classico, che è appunto una revisione dal punto di vista delle poste in base a ciò che si è utilizzato, a ciò che si deve ricollocare o riprogrammare. E allora quello che vi proponiamo questa sera è, appunto l'assestamento di bilancio nel senso classico dal punto di vista della denominazione del termine, che però per i motivi che stavo spiegando è un documento molto più tecnico di quello invece più politico che abbiamo approvato il 13 di giugno. Tecnico perché, come potete vedere in delibera, è chiaro che le norme contabili prevedono che siano verificate tutta una serie di variabili che hanno molto a che fare con la corretta contabilizzazione di equivalenze di servizi conto terzi, dell'anticipazione di tesoreria delle concessioni di crediti, della quantificazione del fondo pluriennale vincolato, sia di entrata che di spesa, la congruità degli accantonamenti, la verifica dell'andamento delle coperture finanziarie delle spese di investimento, anche certo verifica delle prese, della presenza di eventuali debiti fuori bilancio, la verifica di parametri deficit strutturale. Quindi sostanzialmente questa è tutta una operazione di verifica che deve essere fatta e che trovate puntualmente poi anche riassunta nelle tabelle che già ci sono in delibera, oltre che negli allegati che sono a disposizione dei consiglieri. E allora vedrete appunto che dentro la delibera che vi proponiamo abbiamo l'assestamento generale di bilancio, come da cifre riportate in tabella e come dicevo da allegati, abbiamo l'adeguamento del fondo di riserva, la valutazione rispetto alle poste di entrata e di spesa di servizi conto terzi, l'anticipazione, le poste di entrata e di spesa relative alle anticipazioni di tesoreria delle concessioni di crediti che risultano correttamente contabilizzate ed equivalenti, il fondo pluriennale vincolato correttamente quantificato, tutta un'analisi rispetto alla congruità degli accantonamenti, la verifica dell'andamento delle coperture finanziarie delle spese di investimento che appunto non dimostra criticità, la assunzione che non vi sono debiti fuori bilancio, che i parametri di deficit strutturale allo stato attuale non mostrano segni, situazioni di criticità, e quindi la conferma del mantenimento del pareggio di bilancio. E poi diciamo quella che definisco la garanzia finale rispetto ai nostri conti e del loro essere a posto, che sulla base delle minori e maggiori entrate nonché delle maggiori e minori spese ad oggi prevedibili non si rilevano allo stato attuale possibili squilibri di gestione salvo il verificarsi di eventi eccezionali e o imprevisti, e si conferma pertanto l'attuale mantenimento degli equilibri generali di bilancio, come poi trovate in uno degli allegati, in questo caso il B. È chiaro che poi tutte queste verifiche sono state fatte dall'organo di revisione che ha reso, come sapete, il suo parere il 29 di giugno scorso, e poi tutti questi dati sono già stati posti all'attenzione e all'esame della Commissione Permanente Economia, Bilancio e Servizi, che ha potuto appunto valutarli sempre in occasione di una riunione tenutasi il 29 giugno scorso. Ecco, con i pareri dell'organo di revisione e l'analisi fatta dalla Commissione, l'apertura, Presidente, di una discussione che lascerei però preceduta dalle considerazioni dei nostri tecnici, che ringrazio di essere qua con noi. Lascerò per l'assestamento di bilancio la parola innanzitutto al Dottor Festi, e poi potrà seguire lo spazio per le domande tecniche e per la discussione. Grazie.
Grazie Sindaco. Prego, Dottor Festi.
Ah, scusa. Grazie Presidente. Ma devo dire che il Sindaco ha già anticipato anche quelli che erano i passaggi tecnici sui quali eventualmente mi sarei soffermato per dettagliare qual è il contenuto del provvedimento. In effetti, come lui ha illustrato più che in altre occasioni, in quest'anno l'assestamento di bilancio assume la natura di provvedimento principalmente tecnico, avendo anticipato appunto quella che qualche settimana fa il Consiglio ha approvato come una variazione di bilancio consistente. È un passaggio, quello comunque dell'assestamento generale, che espressamente richiede la norma, ed è un passaggio importante appunto per verificare quello che è l'andamento della gestione finanziaria del Comune, e attraverso i passaggi che lo stesso Sindaco evidenziava dal punto di vista della verifica degli equilibri, della verifica effettivamente della certezza di risorse rispetto alle spese, dà garanzia che l'andamento della gestione finanziaria del comune è in equilibrio ed è ben gestita, e quindi consente, diciamo così, di procedere nella gestione finanziaria senza dover intervenire, diciamo, per degli atti correttivi che riequilibrino il bilancio. Ecco, rispetto a questo lavoro vi volevo significare che è un lavoro decisamente anche questo complesso, perché come avrete potuto leggere dal provvedimento, che poi citerò solo nei suoi passaggi principali e che supportano l'operazione che è stata fatta, si tratta di verificare tutte le poste di bilancio, e quindi in questo senso ringrazio l'ufficio che con tempestività ha dato corso, come dire, quest'anno all'analisi di tutte queste voci e dagli elementi che appunto anche prima il sindaco evidenziava, l'ufficio qui rappresentato da Rossa Gazzini, che poi invece a cui lascerò la parola per l'illustrazione comunque di alcune voci di variazione di bilancio che gli uffici ci hanno segnalato, che sono sopraggiunte rispetto appunto alla variazione approvata ormai 3-4 settimane fa, e che, come dire, ci consentono ulteriormente di affinare quello che è lo strumento finanziario. Vi dicevo che è per molte parti, versi, una proposta di delibera e con allegati tecnici, perché appunto la norma del testo unico degli enti locali per quanto riguarda l'ordinamento contabile prevede appunto che entro il 31 luglio il comune vada a verificare, come dire, rispetto al proprio bilancio in corso, tutte le voci di entrata e di spesa, compreso, si dice, il fondo di riserva, al fine di assicurare quello che è appunto il mantenimento del pareggio di bilancio. Questa norma si combina con un'altra norma, che è quella dettata dall'articolo 193,2 del testo unico degli enti locali, che richiede ulteriormente, verificato quanto dicevo prima, di dare atto che gli equilibri generali e il pareggio di bilancio viene, come dire, mantenuto e non si hanno appunto quelle situazioni che accennava appunto anche prima il sindaco, di possibili squilibri o di, come dire, difficoltà nella gestione del bilancio che comportino eventualmente appunto degli interventi, come vi dicevo, correttivi. Altro contenuto del provvedimento è quello che attiene la verifica dello stato di attuazione dei programmi, che era uno degli allegati appunto del provvedimento di assestamento generale, in cui invece si dà atto di come si sta procedendo rispetto all'attuazione di quei programmi appunto in relazione al quale il bilancio prevede delle spese. Quello che vi posso aggiungere nel dettaglio rispetto a quanto detto è, appunto, rinviando poi all'illustrazione dell'assestamento generale come variazione, autore Sagazzini, che con le verifiche che abbiamo fatto abbiamo ritenuto di adeguare lo stanziamento del fondo di riserva aumentandolo di 240.000 euro, e quindi portandolo a 351.673. Questo rappresenta una garanzia rispetto alla gestione finanziaria, perché consente appunto ai servizi, agli uffici, nel caso vi siano necessità particolari di modifiche sulla parte corrente del bilancio, di poter attingere a questo fondo, e quindi è importante che abbia un adeguato stanziamento. L'altro elemento che è stato variato è quello del fondo rischi soccombenza, di cui anche qui la norma richiede una verifica nel corso dell'esercizio finanziario, qui in rapporto con l'ufficio legale in relazione a nuove cause che sono, come dire, state attivate in questo periodo. Il fondo è stato adeguato passando da 8.630 euro a 38.067,50. Il fondo rischi, come sapete, è un fondo che serve appunto a garanzia rispetto alle cause in corso, che in eventuale ipotesi di soccombenza del comune lo stessa, come dire, spesa trovi copertura adeguata in un fondo che il comune ha già accantonato e che quindi evita in questo senso, no, quegli squilibri di gestione finanziaria che vi dicevo prima. Rispetto all'utilizzo dell'avanzo, altro elemento che avete potuto rinvenire nella delibera, diamo atto appunto che con la variazione è stato applicato ulteriore avanzo sulla parte corrente e sulla parte investimenti, in particolare per 334.200 euro, per cui poi avete, come dire, nella tabella che vi è legata trovate quanto, diciamo così, risulta allo stato del risultato di amministrazione del 2022 a seguito dell'utilizzo ulteriore dell'avanzo libero di amministrazione, per cui come vedete abbiamo ancora fondi liberi per 7.443.000 euro 3,46,67. Io mi fermo qui, lascio la parola al dottor Sagazzini per l'illustrazione di quelle che sono le poste di bilancio comunque variate. Vi dirò principalmente, magari ve lo rappresenterà anche lei nell'illustrabile voce, per ragioni tecniche, nel senso che abbiamo chiesto agli uffici di valutare una possibile, quelli che sono cosiddetti storni tra le voci di spesa e di entrate, quindi segnalarci la possibilità di riorientare alcune risorse di cui magari vi sia necessità in questi mesi e che rispetto alle quali nell'autunno ad esempio potrà essere ripristinato lo stanziamento iniziale, quindi il lavoro che viene fatto dagli uffici oltre a quello che vi dicevo era anche quello, visto in generale no, la ristrettezza delle risorse, di valutare se nei propri capitoli specie di spesa vi sia la possibilità di, non so, ecco, quel principio di flessibilità del bilancio, di trasferire, di stornare diciamo, alcune risorse da tra capitoli dello stesso servizio, evidentemente per poterle da subito utilizzare per delle progettualità che magari servono in questo momento, con evidentemente la consapevolezza che il bilancio potrà ulteriormente essere variato nel corso dell'anno e quindi nuove risorse potranno essere ripristinate anche proprio su quei capitoli che, dal quale al momento magari sono state tolte rispetto alla tempistica di alcune progettualità.
Buonasera a tutti, grazie dottor Festi. E allora io scorro velocemente quelle che sono le voci in variazione cercando di non soffermarmi sugli importi diciamo residuali, quindi andrò a illustrarvi le voci più consistenti e quelle per le quali posso darvi qualche informazione in più che possono essere di vostro interesse. Allora qua vediamo la parte delle entrate nella sezione di parte variazioni di parte corrente, sezione entrata. Abbiamo avanzo di amministrazione e fondo accantonato per TFR una variazione positiva di 80.000. Scendendo, trasferimenti correnti provinciali Sanifond 16.920 e in questo caso si tratta di dei trasferimenti da parte della provincia a copertura di quelli che sono le anticipazioni fatte dal Comune di Rovereto sul Sanifond. E era pervenuta una domanda in commissione bilancio sulla percentuale di trasferimento da parte della provincia a copertura di quello che noi anticipiamo ed è pari al 100%, quindi noi anticipiamo ma poi ci viene ristorato tutto. Scendendo poi troviamo questa variazione qua, 28.362, e si riferisce ai rimborsi sulle anticipazioni che facciamo per le rette in casa di riposo, quindi in questo caso sì, concorso da parte degli utenti per servizio di tipo E e concorso OK. Mentre scendendo 107.393 in variazione sono corrispettivi dovuti per servizi in concessione, in questo caso sono i trasferimenti da parte di Nova Reti per la gestione della rete acquedotto, gas e luce come maggiori entrate, mentre 19.224 proventi da gestione beni diversi, in questo caso si tratta di trasferimento per il servizio di somministrazione di alimenti e bevande dei distributori automatici negli immobili comunali. Continuando poi troviamo la variazione di 17.000 per concorsi e rimborsi per funzioni inerenti alla gestione del territorio e dell'ambiente, in questo caso sono maggiori trasferimenti per il servizio di custodia e mantenimento degli animali, quindi servizio del canile. Altre poste correttive compensative delle spese per 153.784, anche in questo caso si tratta di trasferimenti e per le anticipazioni sui contributi IMSS, quindi quello che noi abbiamo anticipato ci viene restituito. Da ultimo l'importo di maggiore interesse sono questi 150.000 in negativo, non si tratta di minori risorse per il progetto PNRR migrazione dei servizi di data center al cloud, ma si tratta solo di un trasferimento di queste risorse all'annualità 2024-2025, quindi le risorse ci rimangono, le troveremo negli anni a seguire. Passiamo ora alla parte di variazione spesa, parte corrente. Anche in questo caso, vabbè, il dottor Festi ha già anticipato, abbiamo di maggiore interesse la variazione in positivo sul fondo rischi soccombenza e fondo di riserva, ma non mi ripeto perché tanto vi ha già detto tutto il dottor Festi. Scendendo troviamo gli 80.000 che abbiamo trovato nella sezione spese sul TFR, solo che ora l'abbiamo nella sezione delle spese. Scendendo troviamo le voci di variazione più tecniche sui capitoli del personale, quindi anche questi sono importi minori e si tratta principalmente di modifiche dal punto di vista tecnico. Andiamo ora... Scusate, scorro un po' perché non vorrei presentarvi... Allora, arriviamo qua nelle politiche sociali, variazioni in positivo per le spese 50.000, per organizzazioni, cantieri e lavori o altre iniziative a sostegno dell'occupazione, interventi previsti dal piano politiche del lavoro, come maggiori risorse in spesa. Sempre scendendo troviamo i 150.000 in negativo, perché vengono anche queste spese spostate nel 2024 e 2025, e arriviamo a un totale di variazione parte corrente di entrata di 432.508 in positivo, in negativo 150.976. Parte corrente spese 807.607, in negativo la variazione di 446.075. Per quanto riguarda invece la parte straordinaria, come anticipato anche dal sindaco, le maggiori variazioni sono state presentate nella scorsa variazione, quindi in questo caso abbiamo l'applicazione dell'avanzo disponibile per 334.000 e nella parte di spesa gli interventi di maggiore interesse sono questi 200.000 su le scuole medie Negrelli per delle verifiche e riparazioni di alcune fessurazioni nel giroscale, e poi segnalo i 40.000 in variazione per la sistemazione e manutenzione straordinaria in mobili comunali, e questo è un intervento di efficientamento di Casa Maglio nella quale insomma andiamo a cambiare la caldaia, e maggiori trasferimenti al Corpo dei Vigili del Fuoco per l'acquisto di un nuovo mezzo di soccorso, acquisto al quale partecipiamo con una quota del 30%, mentre la restante parte è coperta dalla Cassa Provinciale Antincendi. Giusto per ripetere insomma i totali di variazione della parte straordinaria, abbiamo applicazione del fondo di riserva, quindi del fondo disponibile, quindi 334.200, mentre per la parte di spesa 334.200, quindi c'è corrispondenza. No, scusate, totale variazione, sì.
Il saldo,
esatto. Arrivando poi all'anno 2024... Anche in questo caso le voci più interessanti sono sempre legate al PNRR progetto del digitale, quindi troviamo i 100.000 euro in variazione positiva nella parte corrente come maggiore entrata, e la troviamo in spesa per 100.000 e la troveremo poi anche nel 2025 per la parte residuale. Le altre voci direi che sono secondarie, quindi se dovessero esserci domande magari scendiamo nel dettaglio, altrimenti... lascio la parola di nuovo al dottor Festi.
Allora, intanto è uscito, ma no, non c'entra perché se mai con la votazione lo guardiamo. C'è spazio per le domande tecniche, se ci sono domande. Prego, consigliere Bettinazzi.
Faccio una domanda tecnica che è una casualità, cioè una curiosità in realtà, che mi è venuta in mente perché ho sentito dire spese in parte corrente per progetto del PNRR in parte sul digitale. E allora, siccome quel progetto lì so che è un progetto fondamentalmente per il trasferimento in cloud degli strumenti di lavoro fondamentalmente del comune, però essendo il cloud un fondamentalmente servizio in abbonamento, volevo chiedere come veniva gestita questa spesa, se fondamentalmente, cioè è in parte corrente o in parte capitale, perché io mi ricordavo che fosse in parte capitale per gli investimenti sul digitale, però forse è stata trasferita su corrente, sulla parte corrente? Se, chiedo se c'era stata a conoscenza di questa cosa e come era stata gestita, grazie.
Sì, per quanto riguarda il progetto digitale finanziato dal PNR ci sono risorse sia sulla parte corrente che sulla parte capitale. In questo caso noi andiamo a variare, come dire, la parte corrente, quindi si tratta sia, come dire, di acquisto, no, di attrezzature piuttosto che di software, che appunto avviene sulla parte capitale, sia direi della maggior parte di parte corrente in quanto si tratta di servizi spesso, no, quelle che accennava il consigliere rispetto al cloud. Ecco, qui è variata il servizio informatica, cioè, come dire, rappresentato questa variazione perché più che altro la tempistica rispetto a quello che è poi l'esigibilità, no? Quindi il pagamento e la conclusione del progetto, per cui rispetto a un'ipotesi che era di concludere, diciamo così, la progettualità anche come rendicontazione poi allo stato della realizzazione di una parte delle progettualità nel 23, in realtà questo, da cronoprogrammi variati proprio a livello di, come dire, di sistema provinciale, perché il digitale del PNR è gestito a livello di intero sistema della provincia attraverso Trentino Digitale, le tempistiche appunto con cui si andava a perfezionare sono state riviste, nel senso che si concluderanno nel 24 e 25. Quindi quelle variazioni sulla parte corrente attengono appunto trasmigrazione di servizi, che poi alcuni, come lei diceva, continueranno, nel senso che poi l'assistenza e la manutenzione, piuttosto che il continuare, come dire, quello che sono certi servizi, verrà mantenuto sulla parte corrente del bilancio. Qui però siamo in una fase in cui c'è, come dire, sia la creazione, quindi la migrazione ad esempio dei server sul cloud, e quindi con delle spese aggiuntive rispetto a quello che sarà la manutenzione che segue dal 26 in poi.
Grazie dottor Festi, ci sono altre domande tecniche? Non ne vedo, quindi passiamo agli interventi. Ah, prego consigliera Gaifas.
Dunque cioè, non so se sono domande, riguardano l'attuazione di programmi, attuazione di programmi, le percentuali di attuazione di programmi, è questo il momento o c'è un momento seguente? Va bene? Allora, io correndo un po' la situazione dell'attuazione dei programmi, ho visto a pagina 43 e 44 ci sono ben tre progetti che hanno un avanzamento pari a 0%. Uno è quello che riguarda il... scusate ma... Non credevo che fosse così veloce la cosa. Uno a memoria è quello sull'Emporio Solidale, e vedo che la voce tra l'altro non è neanche aggiornata, si scrive nel corso del 2022 si intende proseguire con, siamo nel 2023, forse bisognava a parte farlo partire naturalmente, ma anche aggiornare la descrizione di questo punto, e chiedo come mai non è partito e che intenzioni si hanno. Quello seguente riguarda la rete READ, che è un acronimo, quindi credo non si dica RIDI, ma si dica READ, credo, e bisognerebbe anche scriverla come un acronimo e non come una parolina inglese qualsiasi. Anche questa non è al 0% di attuazione e vorrei sapere il perché e come si intende e quando partire. E, tra l'altro lì si dice bisogna ideare linee di pensiero e di fatti. Ecco, io chiedo come, se sarà, chi sarà coinvolto eccetera. La terza è l'educativa di strada, anche quella sì è senza finanziamento, però si intende proseguire comunque, e quindi io chiedo come si intenda proseguire e quando, perché cioè, Ecco, poi nel corso appunto della adesso mi è anche venuto in mente che una cosa che avevo visto è un sensibile aumento dello stanziamento per le liti in caso di soccombenza. Ecco, questo vorrei sapere se il dato di fatto è che sono aumentate le soccombenze nelle liti. Ecco, questa è la quarta domanda, grazie.
Se ci sono altre domande le raccogliamo, altrimenti chiedo chi risponde. Prego, dottor Festi.
Rispondo per quanto riguarda l'ultima richiesta sull'adeguamento del fondo rischi soccombenza. Per quanto riguarda questo aspetto, come accennavo prima, in sede di formazione del bilancio, evidentemente anche questo su segnalazione dell'ufficio legale, viene stanziato un fondo che si chiama fondo rischi, che va a copertura rispetto alle liti, come dire, che sono in essere, le cause che sono in essere o come dire che si prevedono tra virgolette nel 2023 con una certa garanzia, viene stanziato un fondo che serve appunto a copertura dell'eventualità in cui vi sia una soccombenza del comune, quindi un fondo, diciamolo così, di riserva rispetto alle liti che garantisce che in caso anche di eventuale, ripeto, soccombenza, il Comune abbia la copertura finanziaria senza che questo vada a determinare degli squilibri di bilancio. Come accennavo, la norma prevede poi che appunto nel corso dell'esercizio, in particolare entro il 31 luglio, in relazione ad eventualmente l'emergere di contenziosi che interessino il Comune, si vada a verificare la congruità di questo fondo. Quindi l'ufficio legale, rispetto alla situazione prevista e quindi prevista nel bilancio di previsione, ci ha segnalato che nel corso del 2023 sono state attivate alcune procedure contenzioso, peraltro di importi assolutamente ridotti, rispetto alle quali comunque abbiamo, come dicevo, adeguato un fondo rischi che, se all'inizio dell'anno, come vi accennavo, era di una misura assolutamente contenuta, parlavamo di 8.630 euro, ora è stato adeguato, diciamo così, a garanzia della sua adeguatezza, a 38.067 euro. Quindi non è legato all'effettiva soccombenza del Comune, ma a una eventuale possibile soccombenza che comunque, come vi dicevo, viene coperta se dovesse accadere da questo fondo.
Grazie, prego Assessora Cossali.
Sì, grazie, volevo approfondire su uno dei punti sollevati dalla consigliera Gaifas della Rete Redi. Alla Rete Redi il Comune ha aderito l'anno scorso a seguito dell'approvazione di una mozione che è stata votata in Consiglio Comunale. La Rete Redi è l'associazione, è una rete che vede unite le amministrazioni e gli enti pubblici uniti nella promozione di buone pratiche per il contrasto alla discriminazione delle persone LGBTQ+, insomma, eccetera, e l'adesione ha previsto la sottoscrizione di una carta di intenti e dal punto di vista dei progetti inseriti nel PEG abbiamo previsto di avviare un percorso per arrivare a un piano di azioni comunali per promuovere appunto le pari opportunità in quest'ottica, e questo piano è stato, come dire, previsto ma non è ancora stato elaborato. Sono in corso, c'è un confronto che è stato avviato sia con le amministrazioni comunali, in particolar modo la rete è a livello nazionale, ma è stato avviato un confronto a livello provinciale delle amministrazioni comunali o che già hanno aderito alla rete o che hanno intenzione di aderire o comunque che perseguono una comunità di obiettivi e di intenti, in cui si è avviato un piano di confronto anche insieme alle associazioni della società civile, e l'intento è quello di costruire anche a partire da questo confronto questo piano che possa essere poi un piano di azione a livello, insomma, del territoriale, del comune, anche con un confronto con le altre amministrazioni.
Grazie. Prego, Assessore Previdi.
Grazie, Presidente. Ecco, allora rispetto alle due richieste della consigliera Gaipa, la prima sull'Emporio Solidale, ecco, è comparso anche un mio articolo ieri, però mi preme specificare che questo percorso è stato portato avanti in maniera importante e significativa anche con la Commissione Speciale. Abbiamo avuto modo di visitare e anche di incontrare la Presidente della Caritas di Verona, che ci ha spiegato, come dire, la valenza di questa iniziativa. Noi sul nostro territorio abbiamo due associazioni, Rovereto Solidale e l'Alma, che da moltissimi anni stanno svolgendo un lavoro egregio e un lavoro importante. Rovereto Solidale naturalmente si occupa anche di spreco alimentare, quindi di recupero di alimenti che andrebbero buttati in discarica. Noi ci siamo incontrati, ci siamo parlati più di una volta. Indubitabilmente l'Emporio Solidale, che sono nati in altre regioni d'Italia in maniera significativa, sono nati perché non avevano, come dire, sul territorio quelle associazioni di volontariato che svolgevano questo compito, mentre da noi c'erano. E quindi abbiamo Rovereto Solidale che si occupa del fresco e l'Alma che si occupa del secco, cioè di distribuire pacchi di alimenti conservati a lunga durata e al quale vengono inviati utenti dal servizio sociale, tanto è vero che diamo anche un contributo a fine anno su questo tema. Quindi loro stanno svolgendo questo lavoro. È chiaro che la costituzione di un Emporio Solidale è nelle corde dell'amministrazione, perché avrebbe, come dire, dei vantaggi significativi. Primo, e non di secondaria importanza, è quello di togliere dalla strada le file di persone che sono lì a chiedere gli alimenti. Insomma, credo che la dignità delle persone sia molto importante, mentre adesso, come sappiamo, purtroppo questo non succede. Secondariamente, sarebbe uno spazio in cui le persone si possono incontrare, condividono le loro problematiche e soprattutto noi possiamo incontrare queste persone per fare un'analisi dei bisogni, del perché si sono ridotte a dover chiedere da mangiare. Anche perché le scelte politiche poi vanno commisurate in base ai bisogni reali che vengono evidenziati. E quindi questi sono, come dire, aspetti assolutamente importanti. L'altro discorso è che i frati avrebbero messo a disposizione lì nella parte in fondo al loro orto, c'è una costruzione che oramai non è più utilizzata o sottoutilizzata, che potrebbe, con fatti gli adattamenti e le ristrutturazioni giuste, ospitare questa realtà. È chiaro che le due associazioni almeno da quello che io ho provato, che abbiamo fatto anche un bando di concorso, no, sulla costituzione dell'Emporio, dove la Caritas ha detto: noi possiamo solo fare formazione ma non possiamo gestirlo, mentre in tutte le altre parti d'Italia o quasi dappertutto sono gestiti gli Empori dalla Caritas. Quindi questa sarebbe stata una cogestione da parte delle associazioni, come dire, che operano sul nostro territorio, senza perdere la loro dignità, la loro specificità, ma mettendo insieme quelle che sono le specificità di una e specificità dell'altra. I tempi non sono maturi, perché queste non accettano questa impostazione per il momento. È chiaro che noi, resta nelle nostre corde, perché secondo noi è anche, come dire, creare un futuro di questa iniziativa e di dare risposte a questi bisogni, ed è assolutamente importante, perché poi alla fine, adesso io non voglio criticare nessuno, ma chi attualmente gestisce queste associazioni sono persone anche di una certa età, quindi dobbiamo anche cercare di coinvolgere i giovani, no, per poter portare avanti questo discorso e avere anche un futuro. Quindi non è messo in secondo piano o dimenticato questo progetto, per noi resta importante, però è chiaro che noi non possiamo, come magari qualcuno ha detto, fare l'emporio solidale e dopo lo diamo in gestione a qualcuno e gli altri, come dire, li lasciamo a parte, non sarebbe dignitoso, insomma, no? Quindi dobbiamo aspettare che i tempi si maturino e che si convincano, come dire, a lavorare insieme mantenendo la loro specificità. Per quanto riguarda l'educativa di strada, non è vero che non ci sono soldi, noi abbiamo stornato dal capitolo dove erano presenti 50.000 euro, abbiamo stornato 15.000 euro per quanto riguarda la parità nel secondo semestre, quindi abbiamo dirottato questi fondi su altri capitoli come sussidi economici per i minori, pasti a domicilio che sono in tendenziale aumento, 15.000 euro, quindi sono ancora lì 35.000 euro. Inoltre, adesso con la conclusione del percorso, o meglio l'inizio del percorso di coprogettazione, avremo una distribuzione di centri educativi per i ragazzi su tutto il territorio comunale, quindi non solo in alcune zone della città, ma anche nel centro, nella zona sud. Questo ci aiuterà, come dire, anche a monitorare quelle che sono le situazioni dei giovani, perché cerchiamo di avvicinarli, di far vivere i giovani nel territorio in cui sono residenti. E questo è un aspetto, come dire, assolutamente importante. Noi avevamo messo lì 50.000 euro ed eravamo in attesa della risposta del Ministero della Famiglia, perché avevano fatto un bando proprio su questa educativa di strada. Noi siamo, come dire, non abbiamo avuto la fortuna di essere ammessi a questo finanziamento, siamo stati, non so se i primi o i secondi esclusi, insomma. Per cui tutto si è un pochino bloccato. Però adesso con questa, come dire, opportunità di una suddivisione dell'attenzione sui giovani di tutto il territorio roveretano, io credo che questo progetto possa entrare, no? Non dico subito, nel senso che si dovranno creare delle condivisioni, delle integrazioni tra le varie associazioni del terzo settore che si occupano di questo aspetto, però è come dire, nel progetto di tenere monitorata la situazione, quindi speriamo che le cose possano procedere in maniera significativa e adeguata per dare risposte a queste problematiche, perché è chiaro che se noi faremo innamorare i ragazzi del territorio di appartenenza, poi questi saranno anche di esempio per chi in realtà questo amore non ce l'ha o ha comportamenti che non sono, come dire, congrui con una vita civile adeguata. Non so se ho risposto. Questa è la realtà dei fatti, dopo soddisfacente, no, non lo so, comunque questo è quello che stiamo facendo. Grazie.
Grazie Assessore Previdi. Ci sono altre domande? Non ne vedo. Allora passiamo agli interventi. Ci sono interventi? Prego Angeli William.
Grazie Presidente. Con questa variazione di bilancio e previsione si prevede definire l'assestamento generale del bilancio dopo circa 6 mesi di gestione, conferma del bilancio e previsione, la verifica del mantenimento dell'equilibrio del bilancio e la verifica di attuazioni di obiettivi e programmi fino al 30/6/2023, dove abbiamo in merito a questo anche degli indici medi di risultato, dove abbiamo degli indici medi di risultato per i servizi del comune al 51%, per missioni e programmi al 49% e per le linee programmatiche al 54%, essendo a metà anno siamo in linea più o meno con quello, anche se ci sono delle punte in determinate missioni in che raggiungono solo il 10%. La variazione che noi andiamo ad affrontare è molto contenuta se la confrontiamo all'ultima variazione che è stato un anticipo dell'assestamento di bilancio. Con questo provvedimento si va a rideterminare alcune entrate e spese sia in parte corrente che in parte straordinaria e a soddisfare determinate richieste da parte dei servizi comunali. Entrando nel merito della, di questa variazione, abbiamo per il 2023 abbiamo 361.000 euro di entrate in parte corrente, in queste 80.000 euro dall'avanzo di amministrazione e altri 281.000 euro, e dopo in parte in conto capitale abbiamo le entrate per 334.000 euro, sempre dovuto all'avanzo di amministrazione. E in parte corrente le entrate maggiori che abbiamo sono, come è stato detto anche dal dottor Festi, altre poste correttive e compensative delle spese, 153.784.000 euro, e dopo abbiamo le voci più importanti, trasferimenti dalla nuova rete per 107.394.000 euro. E dopo abbiamo minori spese per 150.000 euro, che è quello riferito al PNRR e sui servizi del cloud, e che quello è stato spostato nel 2024 e il 2025. E le spese in parte corrente, e abbiamo le spese per il fondo di riserva, che è stato 240.000 euro, l'IVA debito 100.000 euro, e i rischi, fondo rischi soccombenze 29.437 euro. E dopo abbiamo sulle retribuzioni e oneri del personale abbiamo gli spostamenti del capitolo per 198.875.000 euro in positivo e in negativo, perché è uno spostamento di capitoli. Dopo abbiamo 80.000 euro con uguale indennità per il fine servizio del personale dipendente. E vado proprio a sottolineare dopo, ecco, sulle politiche sociali. Proprio per l'assessore Previdi mi fa piacere vedere che è stata prevista una maggiore spesa per 50.000 euro a sostegno dell'occupazione. E dopo sulla compensazione per servizi obiettivo 1 dei servizi per i minori abbiamo in meno 70.000 euro, che ne ha parlato prima l'assessore Previdi, però io credo che forse l'amministrazione, al di là di aspettare che da parte del governo potesse essere stata fatta la richiesta di 50.000 euro, io credo che il comune poteva mettere del suo per cercare di portare avanti questo servizio nei confronti dei minori. Dopo abbiamo minori spese per contributi enti associative e cooperative in ambito socio assistenziale educativa di strada, in meno 15.000 euro, che è stato spostato nel 2024-2025. Le entrate in conto capitale, come ho detto prima, dall'avanzo libero 334.000 euro, la spesa in conto capitale la più importante è quella dell'adeguamento strutturale del vano scale della palestra Media Negrelli, 200.000 euro. Mi lascia un po' perplesso la spesa per la sostituzione della caldaia alla casa ex Maglio, 40.000 euro, cioè non so, perché il caldaia chi compra? Cioè, penso che ci siano altre cose, non solo sostituzione caldaia, probabilmente verrà rifatto un nuovo impianto di riscaldamento, perché una caldaia a 40.000 euro, cioè, fai un palazzo, ma un palazzo di quei grossi. E dopo, ecco qua, noto anche che è prevista una spesa sempre in conto capitale, la sistemazione dei bagni per l'utenza. Non lo so se questa è solo per la biblioteca civica o se è per i bagni anche per i giardini che ci sono in città, ma penso che sia solo per la biblioteca civica. Per il 2024 invece abbiamo le entrate in parte corrente 276.000 euro, dove è giusto sottolineare che abbiamo un'entrata non solo del PNRR di 100.000 euro, sempre per il servizio di data center del cloud, ma abbiamo anche il fondo perequativo per 148.000 euro, e mi ha lasciato, come l'avevo chiesto anche in commissione, i 28.000 euro concorsi e rimborsi per funzione polizia locale, che dovrebbe essere riferito, vedendo la stessa spesa, che dovrebbe essere maggiori spese dovuto al nuovo appalto, credo, per la rimozione degli autoveicoli. Non lo so, non ho avuto una risposta in merito, perché questa ce l'abbiamo sia nel 2024 che nel 2025, questa spesa, dato che mi sembra il bando di gara era andato deserto qualche mese fa. Sempre per il 2025 abbiamo una previsione, un 78.000 euro, sono 50.000 euro per PNRR, sempre data center al cloud, e i concorsi e rimborsi per funzione polizia locale, come ho detto prima, i 28.000 euro. Dunque abbiamo un saldo triennale pari a 1.049.000 euro. E è giusto sottolinearlo, anche dato che abbiamo usato poco del nostro avanzo a disposizione, poco, io credo che si poteva sempre usare di più, abbiamo un nuovo avanzo di amministrazione per 7.443.000 euro. E con questa variazione si assesta il bilancio 2023-2024. Di certo, signor Sindaco, si poteva impegnare qualche risorsa in più, dal fatto che abbiamo un avanzo di amministrazione, come detto prima, abbastanza consistente, in considerazione anche dal fatto che probabilmente arriveranno nuovi trasferimenti dalla PAT, perché dovrebbe esserci l'assestamento qua nei prossimi giorni, e sia da parte dello Stato. Dunque mi sarei aspettato di più, e ciò non avrebbe messo in discussione l'equilibrio del bilancio. E un'altra nota che mi sono, non lo so se il futuro ci riserverà, dal momento che lei ha deciso di candidare, colgo l'occasione, di candidare alla presidenza della provincia. Di certo non sarà un passaggio formale, anzi, sotto certi aspetti per qualcuno potrà essere traumatico, e certamente qualche ripercussione nel bene e nel male ci sarà. Vede, signor Sindaco, questo mi sa che sarà il suo ultimo bilancio insieme a questa che andremo ad affrontare, e perciò vedremo cosa ci riserverà nei prossimi mesi, vedremo quello che succederà ad ottobre. In bocca al lupo, no, che il fago, che mancheria, per la salute senza ombre, per la salute senza ombre di dubbio, ci mancherebbe. Però sicuramente da questo assestamento di bilancio, come sono sempre stato abituato ad affrontare gli assestamenti di bilancio, che noi abbiamo anticipato di qualche mese, forse per avere la possibilità di essere più libero di fare la campagna elettorale, però mi sarei aspettato molto di più. Grazie.
Grazie, consigliere Angeli. Altri interventi? Prego, consigliere Chiesa.
Grazie. Ringrazio sempre il consigliere Angeli perché mi ispira, bravo.
Scusi, consigliere Chiesa, non sono sicura di aver detto che prima era entrato il consigliere Veronesi. Ecco, quindi è solo, adesso l'ho detto. Prego.
No, grazie, come ricordava, come mi suggerivano dalle retrovie, ringrazio perché mi dà sempre ci mancherebbe lo stimolo per un po' intervenire. In realtà mi ha rubato un concetto che era un po' mi era un po' bazzicato, si può dire, nella mente in questi giorni. Questo effettivamente è l'ultimo, penso, me lo auguro in primis per un discorso che auguro qualcosa di più io, invece che, e non dico niente nei lupi, perché visto che i tempi, parlare di animali in questa regione è meglio lasciar stare. Al di fuori di questo, dico questo perché come benissimo veniva ricordato da chi mi ha preceduto, e quindi dal sindaco, dai tecnici che ringrazio sempre in modo puntuale per una puntualità di questo argomento che non è mai semplice da percepire, assorbire, capire, mettiamocela come si vuole. Chi mastica invece questa materia capisce dove si può puntualizzare e sintetizzare il discorso. Un assestamento e una variazione come quel provvedimento che ci richiama questa sera punta, come abbiamo visto, alla salvaguardia dell'equilibrio, e il dottor Ferti ci ha puntualmente specificato questo, quindi c'è un equilibrio rispettato e quindi già questo è un buon punto di partenza. C'è la salvaguardia quindi di questo equilibrio, e c'è la verifica di investimenti e di voci in parte corrente, che sono ovviamente quello che fanno un po' il peso di queste variazioni, di questi assestamenti. E naturalmente sono specificate, visto il tema di questa sera, come veniva benissimo ricordato, delle variazioni nel DUP. Ancora una volta si è visto che c'è una visione, e questo lo dico perché è una visione che ha che si è notata, si è seguita, si è percepita e ha fatto un po' lo scheletro di tutti i bilanci di queste amministrazioni anche passate, nel senso che c'è stato un discorso di monitorare il territorio, monitorarne le competenze degli assessori, anticipare in qualche contesto dove era possibile dei trasferimenti, spalmare gli investimenti, sempre in un modo trasversale. Questo l'abbiamo già detto 15 o 20 giorni fa, in quello che è stato forse il passaggio più politico, e quello di questa sera, come è già stato detto, è un passaggio tecnico, e quindi mi permetto di intervenire, visto che l'ho fatto anche la scorsa volta, e dopo quello politico, dove dicevo che ovviamente i numeri sostengono un'amministrazione, e i numeri questa volta portati anche anticipatamente, Angeli diceva chissà in che prospettiva, e beh, io dico in una prospettiva di prevenire, perché quando ci anticipano anche i tempi vuol dire che c'è un'attenzione superiore, perché in un'azienda quando si anticipano i tempi vuol dire che si è studiato quello che è stato il passato, si studia quello che è il presente e si imposta e si progetta quello che è il futuro. Quindi io da questo punto di vista lo vedo come un fatto positivo, ma non serve che lo dico io, insomma i dati in futuro magari vedremo se ci daranno ragione. E questo lo dico perché ovviamente è stata fatta una giusta valutazione in parte corrente, come si diceva, e negli investimenti. È stata fatta una attenzione alle richieste, è stata fatta un'anticipazione a quello che abbiamo visto, a quello che adesso la provincia ci permette di riottenere attraverso i trasferimenti, e anche in questo caso una provincia attenta da questo punto di vista, di un comune che ha saputo ben puntualizzare le anticipazioni, e non di meno ovviamente anche le anticipazioni nel rispetto di Nova Reti, perché anche il periodo degli aumenti che ci sono stati nella variazione dei gas e delle luci non era un passaggio proprio così semplice. E inoltre, benissimo fatto la tecnica, il termine non mi piace, il dottoressa Gazzini, a dire che dove c'erano quei numeri rossi, che magari per qualcuno in un bilancio o in una documentazione che affianco ovviamente che sostiene questo provvedimento sono in rosso, uno ci pone un'attenzione maggiore, ma ben ha definito il passaggio di un'attenzione che non verranno fatti su un 2024, quindi è un'amministrazione che non si ferma a un 2024 ma anticipa ancora di più anche un 2025. Quindi ancora una volta io penso che il lavoro che è stato svolto è stato fatto con un'attenzione, guardando, ripeto, quello che è stato ieri, quello che è l'oggi, ma anche quello che sarà il domani. E lo dico per ancora una volta, perché per me è una cosa fondamentale, è anche il buon padre di famiglia. Questo è l'esempio che ho sempre preso in riferimento, e questa sera, proprio per chiudere dove ho aperto, lo vedo perché la programmazione finanziaria di bilancio è la competenza del sindaco, il patrimonio è la competenza del sindaco, i tributi sono la competenza del sindaco. E questa persona è riuscita, partendo dalle sue competenze, che sono quelle che oggi danno i numeri e naturalmente sostengono il bilancio, di poi andare anche sulle altre competenze dei colleghi di giunta, che anche questa sera il dottor Previdi ha evidenziato. Va bene, vediamola come volete, io così la vedo e così la sento e quindi la esprimo. Dopodiché, fino ad oggi, mi permetto di dire che sono stati dati competenze, uffici e quindi professionisti che hanno dato alla città di Rovereto ancora una volta quella garanzia, come si diceva, perché si è garanti di quello che si sta facendo, e di sostenibilità con i numeri, con le cifre e con i pensieri che l'amministrazione ha messo in campo, proprio perché da un provvedimento come quello di questa sera poi parte tutto il discorso del governare, dell'amministrare e del creare una comunità. Grazie.
Grazie consigliere. Prego consigliere Coricci.
Sì, grazie, buonasera. Sì, anch'io ringrazio i tecnici, la dottoressa Gazzini e il dottor Festi. La dottoressa Gazzini perché ha fatto un'ottima presentazione, anche il dottor Festi l'ha sempre fatta, però la dottoressa Gazzini si è distinta e l'ho seguita con piacere. No, io noto anche dagli accorgimenti che sono stati fatti per questo atto, diciamo che è un atto richiesto dalla legge, quindi necessario, si denota proprio il massimo impegno e la massima trasparenza anche di tutto quello che è stato fatto, è stato perseguito, quindi alla luce di quanto ci hanno esposto oggi io sono molto soddisfatto e contento e vedo un'amministrazione che va nella direzione giusta e, come diceva il collega poc'anzi, che si comporta proprio da pater familias e quindi guarda al bene esclusivo della città. Grazie.
Grazie, mi sono dimenticata di dire che prima dell'intervento del consigliere Chiesa è entrato il consigliere Pozzer. Altri interventi? Non ce ne sono, quindi sindaco, a lei la replica.
Grazie Presidente, ma molto rapidamente per sottolineare due questioni. La prima, quella sollevata da Angeli rispetto al poter usare più avanzo. Così come nello scorso Consiglio sono stato, era giusto e credo però che lo possa riconoscere il consigliere Angeli, assolutamente attento a sottolineare le sue dichiarazioni come di qualità rispetto al progetto complessivo, ecco, mi permetterà con altrettanta chiarezza di dire che non si può dire io credo che si potesse usare più avanzo, nel senso che abbiamo dimostrato, poi dopo per carità, se parliamo di qualche decina di euro, questo non lo so dire, ma se parliamo delle poste nella loro complessità e quelle importanti, non è così, nel senso che in questi anni, non solamente in questo assestamento di bilancio, abbiamo dimostrato di quanta capacità ci sia di spendere avanzo da parte nostra, nel senso che fin da quando dovevamo individuare gli spazi finanziari in concerto con la provincia, che poi più recentemente nella possibilità di spenderlo una volta che si era determinato dopo il rendiconto l'avanzo libero, abbiamo sempre fatto accesso a tutto l'avanzo possibile, che però poi tecnicamente, e di questo il dottor Festi, e lo ringrazio, ha fatto spesso poi approfondimento e spiegazioni in aula, che potesse rimanere poi chiaramente in equilibrio con la cassa, cioè tutto l'avanzo che si può utilizzare, noi lo utilizziamo. Poi di fatto lei sa che per tutta una serie di ragioni tecniche siamo un comune che comunque poi genera avanzo, ma questo non significa che non ci sia chi, pur dentro questa, questo tecnicismo, non trova poi lo spazio per utilizzarlo quell'avanzo, perché sembra quasi che sia una sorta di sinecura rispetto alla possibilità di investire, e invece no, c'è l'utilizzo di tutto l'avanzo possibile rispetto, dicevo, all'equilibrio con la cassa, e poi di tutto l'avanzo possibile rispetto anche alle possibilità di gestire gli investimenti, perché chiaramente al di là degli equilibri con la cassa poi c'è un lavoro dentro le progettazioni e il seguire questi stessi progetti da parte degli uffici, che abbiamo già spiegato di quanto complesso, e li ringraziamo da questo punto di vista, e quindi evidentemente non solo l'ufficio bilancio e finanza, ma tutti gli uffici che poi a cascata mettono in concreto, no, o in realizzazione le opere che grazie al bilancio sappiamo fare, un tempo che già di per sé è difficile e che in questo momento è ulteriormente reso più complesso dalle risorse che arrivano dal PNRR. Quindi più volte ci siamo trovati a discutere in quest'aula di come di fatto si gestisca una pluralità di bilanci e non solamente un unico bilancio. È questo il motivo, e non qualche, come dire, malizia, ma ne ho colto il tono bonario, assolutamente, sia chiaro, di tipo preelettorale, che ha portato anche in questa fase in cui, citavo anche lo stesso PNRR, abbiamo bisogno di rappresentare ancora di più un cronoprogramma nella maniera più efficace ed efficiente possibile. Questo è il motivo, e non, dicevo, ragioni altre che ci ha portato all'anticipazione di cui abbiamo già parlato il 13 di giugno, in quella variazione che, come ho detto, di fatto era l'assestamento di bilancio, e adesso ad anticipare di, non tantissimo peraltro, insomma, però di 2-3 settimane, insomma, l'assestamento di bilancio rispetto ai tempi solidi, perché, soliti, scusate, perché appunto, come gli uffici hanno rappresentato e credo abbiano già spiegato anche in commissione bilancio, proprio per quell'anticipazione di variazione avevamo bisogno poi di verificare gli equilibri in un tempo che anche dal punto di vista strettamente tecnico poi mettesse tranquilli rispetto alla solidità dei conti, una solidità che questa sera abbiamo cercato di rappresentare. Io ringrazio chiaramente il dottor Festi e la dottoressa Gazzini per il supporto, ma attraverso di loro tutti poi gli uffici che, come avete capito, hanno avuto il compito dentro questa manovra di assestamento di verificare tutta una serie di parametri che sono quelli di cui abbiamo parlato prima e che, ripeto, ci trasferiscono la solidità dei conti del Comune. E ringrazio i consiglieri Chiesa e Coricci che con i loro interventi hanno sottolineato sia la visione che vuole esserci dentro anche come dire, le conseguenze tecniche di manovre che però sono prima di tutto politiche, e citavo, dicevo, quella del 13 di giugno, e anche la capacità di lavoro per progetti trasversali che credo che anche dentro questo bilancio si possa intravedere, proprio perché è anche attraverso un assestamento di bilancio, riallocazione di risorse, che questa trasversalità si può esprimere andando magari a destinare in corso d'opera risorse per poste che ne hanno bisogno e che possono trovare, diciamo, questa soddisfazione attraverso altre che magari si sono nel tempo o concluse o hanno impegnato meno risorse di quelle che avevamo previsto o che devono essere gioco forza posticipate, ma in questo gioco di equilibrio, diciamo, tra capitoli, tra competenze assessorili, in un gioco di squadra che deve essere quello di una giunta, che si trova poi la composizione per proporre la manovra così come l'abbiamo proposta. Grazie Presidente.
Grazie Sindaco. Allora passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego Angeli William.
Grazie Presidente. Vede, signor Sindaco, non è un discorso del... Io credo che la disponibilità di questa amministrazione, cioè l'avanzo d'amministrazione è consistente, sicuramente non va, se si usava qualche risorsa in più nei confronti delle famiglie. Prendo lo spunto per esempio di un articolo di oggi che ho visto su un quotidiano in cui il Comune di Trento ha messo a disposizione 425.000 euro per un contributo straordinario per le famiglie in difficoltà, contributi al canone di locazione. Le famiglie in difficoltà sul canone di locazione ci sono anche sul comune di Rovereto, e magari io ho preso spunto da quello, magari mi aspettavo che in qualcosa, in questa variazione o assestamento, chiamiamolo come vogliamo, di poter trovare qualcosa. Prendo anche lo spunto, perché mi sono dimenticato prima, che ci sono dei commercianti che aspettano ancora il rimborso per le spese sostenute per la riqualificazione dei loro locali. Hanno fatto la domanda ancora a fine 2022 e normalmente questa amministrazione il pagamento sono 90 giorni, sono passati molto di più di 90, dunque colgo l'occasione anche per vedere di verificare in questa, perché effettivamente stanno aspettando e io ho fatto il portavoce di questo. In merito a questa variazione o assestamento di bilancio, il signor Sindaco lei lo sa benissimo che non saremo, come Lega, no, il nostro voto non sarà un voto favorevole, ma è un voto contrario. Grazie.
Altri? Nessuno, quindi passiamo. Scusa, prego Coricci, scusi.
La dichiarazione di voto, come si può desumere benissimo dell'intervento precedente e anche di Rovereto Futura, è favorevole. Ecco, vorrei soltanto, Presidente, se posso esprimere la solidarietà alla popolazione palestinese che tra ieri e oggi ha subito un'invasione e sono stati attaccati, insomma, bombardati la cittadinanza, la città di Jenin, che si trova in Palestina. Ecco, vorrei trasmettere un po' la solidarietà a questo popolo che ancora oggi soffre l'occupazione illegale. Grazie.
Altri? No, allora chiedo l'aiuto degli scrutatori. Siamo in 28 perché era uscito il consigliere Egon Angeli. Favorevoli? Diciannove, ok. Contrari? Luzzi, Di Spirito, Veronesi, Zucchelli, Zambelli e Angeli William. Astenuti? Sei? Scusa. Sì. 1, 2, 3, 4, 5, 6. I nomi li ho detti. Astenuti? Fation Mullicci? 1. Non partecipano al voto Pozzer e Gaifas. Siamo a 28. Scusate, ma c'è l'immediata eseguibilità. Favorevoli?
Piazza aggiunta dopo.
Ventisei. Astenuti? Non partecipano al voto Pozzer e Gaifas. Adesso facciamo la pausa. Chiederei ai capigruppo se possiamo trovarci subito 2 minuti in sala giunta, grazie.
un'aria preferiale.
Scusa, lo puoi ben presentare adesso?
Un'aria preferiale.
Questo.
Sì.
Allora, passiamo al secondo punto all'ordine del giorno. Siamo collegati, grazie Alessandro, che riguarda l'approvazione del nuovo regolamento di contabilità. Sindaco, prego.
Grazie Presidente. Allora, noi sappiamo come l'armonizzazione dei sistemi contabili, degli schemi di bilancio sia un processo di riforma, no? Che negli ultimi anni ha riguardato gli ordinamenti contabili pubblici e che il senso di questo progetto di riforma sia quello di rendere i bilanci di tutte le pubbliche amministrazioni il più possibile omogenei, confrontabili e aggregabili. E quindi di conseguenza consentire il raccordo dei diversi sistemi contabili e di schemi di bilancio con quelli adottati nell'ambito europeo. E conseguentemente abbiamo visto come effettivamente ci sia stata per noi, no, la possibilità, o meglio la necessità anche, di adeguarci a tutta una serie di novità dal punto di vista della pianificazione, e più volte dentro quest'Aula ne abbiamo parlato. Ecco, è necessario proprio per queste novità dal punto di vista normativo immaginare un nuovo regolamento di contabilità che garantisca appunto una coerenza con il quadro normativo sopravvenuto, che soprattutto, ecco, assicuri il passaggio dal rispetto di adempimenti formali poi al raggiungimento degli obiettivi sostanziali. Ecco, è quello che mi interessa sottolineare, lascio poi subito la parola ai nostri tecnici, al dottor Festi, al dottoressa Gazzini, che ringrazio anche in questo caso per il loro lavoro. Però ecco, vorrei sottolineare come questi, che sono passaggi di fatto tecnici per i motivi che ho detto di modifica del quadro normativo, però poi sono passaggi funzionali, no? Al trasferimento da quelli che sono appunto adempimenti formali alla possibilità di raggiungere obiettivi sostanziali, perché a cascata poi discendono i piani di gestione, discende la possibilità appunto di rendere concreta l'attività amministrativa. Ecco, il nuovo regolamento di contabilità chiaramente assicura anche il rispetto delle competenze degli organi coinvolti, attua i principi di efficacia, efficienza ed economicità, che sono quei principi ai quali deve essere improntata la predisposizione dei nostri bilanci. Ecco, con questa rapidissima introduzione e col ringraziamento che ho fatto rispetto al lavoro svolto, la parola al dottor Festi e alla dottoressa Gazzini, che ci spiegano nel dettaglio che cosa vuol dire nuovo regolamento di contabilità.
Grazie Sindaco, prego Dottor Festi.
Grazie Sindaco, direi che anche in questo caso il Sindaco ha anticipato anche dal punto di vista tecnico quello che è la ratio, insomma il senso della proposta di adozione da parte dell'amministrazione, quindi per il Comune di Rovereto, del nuovo regolamento di contabilità, quindi come dire, l'adeguamento a un processo di armonizzazione contabile, di nuovi principi contabili che approvati e attuati per quanto riguarda la nostra provincia dal 2016-17 in poi, hanno visto un percorso anche di modifiche legislative e normative, per cui, come dire, è arrivato un momento, diciamo, di parziale, si possa dire, perché le riforme o le novità sono sempre all'ordine del giorno, ma di parziale, dicevo, stabilità del quadro normativo, che ha portato a poter redigere anche nel nostro comune un nuovo regolamento di cui dotarsi come strumento appunto conforme a quelli che sono i principi dell'armonizzazione contabile. E dal punto di vista degli strumenti a disposizione, visto che si tratta di un regolamento decisamente tecnico, appunto abbiamo messo in disponibilità dei consiglieri le slide che abbiamo utilizzato anche in commissione bilancio e che per chi ha interesse direi che sono di più immediata e semplice lettura e consultazione rispetto a quello che è evidentemente un testo regolamentare piuttosto tecnico, e quindi eventualmente i videoconsiglieri, oltre ad avere a disposizione l'ufficio, a consultare le stesse per approfondire il tema. Parto dal vigente regolamento. Noi abbiamo appunto in essere un regolamento di contabilità che risale al 2011 e quindi ante riforma armonizzazione, per cui, come dicevo, si è reso necessario il suo adeguamento. Le novità sono tali e tante in termini di impostazione, in termini di principi contabili, che la scelta del nostro comune, ma come degli altri comuni trentini d'Italia, è stata quella di proporvi e adottare un intero nuovo regolamento di contabilità e quindi non andare a modificare o riformare quello precedente, dato appunto, come vi dicevo, l'impianto, diciamo, proprio di contabilità che è diverso dal precedente. Quello che mi sento di aggiungere io, poi in termini strutturali lascio la presentazione di dettaglio al rettore Sagazzini, è che è stato fatto un percorso che ha portato alla redazione di questo testo, un percorso che ha visto la partecipazione e il coinvolgimento forte di questo, come dire, sono particolarmente contento, del personale dell'ufficio bilancio, che, come ho avuto modo di dirvi in più occasione, è un personale altamente qualificato, e quindi nell'analisi e nelle varie titoli, capitoli che, come avete visto, è composto, e articoli compongono il regolamento, ogni persona ha portato la sua professionalità specifica che ha nelle diverse aree che strutturano l'ufficio bilancio, e quindi partendo da un testo modello che il Consorzio dei Comuni ha redatto, alla quale anche abbiamo partecipato come tavolo della cosiddetta armonizzazione contabile, che poi ha rilasciato a disposizione di tutti i comuni, abbiamo lavorato come ufficio nelle competenze che vi dicevo prima per evidentemente personalizzarlo, diciamo così, al meglio per quanto riguarda la nostra struttura e la nostra dimensione come comune di Rovereto. Importante è stato anche il rapporto con gli altri servizi, perché chiaramente anche gli altri servizi sono interessati da quelli che sono le norme contabili, se non altro in termini di entrate e spesa che gli stessi gestiscono, per cui vi è stato un rapporto con gli altri uffici. Ci siamo confrontati con altri comuni, trentini e non, che hanno all'incirca le nostre dimensioni o maggiori, in modo da avere degli spunti di riferimento anche al lavoro che è in essere in questi ambiti e che da parte di alcuni era già stato portato a compimento con l'approvazione. E da ultimo, diciamo così, abbiamo dal punto di vista tecnico, ci siamo affiancati in questo percorso con l'apporto del Collegio dei Revisori dei Conti, che chiaramente sull'aspetto di controllo contabile hanno un ruolo cardine, e quindi non è stato acquisito solo il loro parere favorevole, ma sono stati coinvolti in tutto il percorso che ha portato alla redazione del testo regolamentare, di cui appunto ringrazio anche loro. Ecco, io lascerei quindi la descrizione del regolamento in maniera più puntuale alla dottoressa Gazzini, anche qua appunto abbiamo convenuto di farvi un'illustrazione per macro voci, eventualmente soffermandosi su alcune parti che riguardano anche il Consiglio Comunale, poi lasciamo a voi eventualmente domande di maggior dettaglio. Grazie.
Sì, infatti volevo, collegandomi, allora quello che andrò a presentarvi sarà la struttura del regolamento e poi scenderemo nel dettaglio degli articoli che sono presenti in ogni titolo. Cosa vuol dire nel dettaglio? Andrò a dirvi quelli che sono gli articoli, solo per alcuni titoli faremo un focus un po' più approfondito, però se ci sono domande magari fatele, nel senso che non scendiamo proprio nel dettaglio perché appunto essendo un regolamento molto tecnico vorrebbe dire andare ad annoiarci, poi mi hanno dato un quarto d'ora quindi cercherò di stare molto breve, qualora andassi lunga fatemi dei segni che così taglio. Allora, dal punto di vista della struttura, il regolamento si suddivide in 12 titoli, di cui titolo 1, disposizioni generali e organizzazione del servizio finanziario, ovviamente premessa, già i titoli ci danno idea di quello che sarà poi il contenuto. Titolo 2, pianificazione, programmazione e previsione, Titolo 3, gestione del bilancio. Titolo 4, gestione delle spese di rappresentanza. E qua come premessa vorrei dire che è un titolo dedicato alle spese di rappresentanza perché abbiamo deciso di mettere in rilievo questo tipo di spese, ma poi vi dirò il perché. Titolo 5, verifiche di bilancio. 6, rendicontazione. Titolo 7, agenti contabili e funzioni di economato. 8, organo di revisione. Titolo 9, servizio di tesoreria. 10, sistema contabile economico patrimoniale. 11, investimenti e indebitamento. E da ultimo il titolo 12 con le sponsorizzazioni. Quindi, come dicevo prima, il lavoro lo organizziamo così. Titolo 1, disposizioni generali. Vi elenco quelli che sono gli articoli che vanno a comporre il titolo, magari dandovi qualche pillola. Se poi avete curiosità, magari vediamo di approfondire degli articoli. Quindi articolo 1, finalità, oggetto e ambito di applicazione del regolamento. In questo caso appunto andiamo a citare quelle che sono le normative, la normativa che sta dietro il regolamento, perché ovviamente, come veniva anticipato dal sindaco, il punto di partenza è stata l'armonizzazione, a seguito della quale abbiamo creato questo nuovo regolamento, ma ovviamente dobbiamo sempre fare riferimento alla normativa, quindi per tutto quello che non è previsto nel regolamento si rimanda al 118 o al 267, il TUEL. Articolo 2, organizzazione e struttura del servizio finanziario. In questo caso l'articolo descrive quello che è il ruolo e quello che viene fatto nell'ufficio bilancio, nel servizio, non solo ufficio bilancio, però quella che è la programmazione, la gestione del bilancio, il controllo, eccetera, eccetera. Si passa poi all'articolo 3, responsabili del servizio finanziario. In questo caso viene esploso, diciamo, quello che è il ruolo del dirigente del servizio finanziario, quindi quelle che sono tutte le sue competenze. E in particolare l'articolo 4 e l'articolo 5 riportano quelle che sono le principali attività del responsabile del servizio finanziario, che sono il parere di regolarità contabile, il visto di regolarità contabile sulle deliberazioni della giunta del consiglio per quanto riguarda il parere e sulle determinazioni per quanto riguarda il visto di regolarità contabile, perché ovviamente sappiamo che tutti i documenti di programmazione che hanno un riflesso su entrate e spese o comunque sulla parte finanziaria dell'ente devono passare dal dirigente del servizio per avere il nulla osta. Articolo 6, competenze del dirigente di servizio, perché ovviamente anche loro in sinergia con il servizio finanziario hanno delle competenze dal punto di vista economico. Passiamo ora al titolo 2, pianificazione, programmazione e previsione. Allora, in focus, perché in commissione bilancio siamo scesi molto nel dettaglio. Avendo le slide direi che possiamo utilizzarle comunque, ma cercherò di essere più sbrigativa. A titolo informativo, come abbiamo organizzato le slide? Abbiamo riportato gli articoli completamente, quindi articolo 7 programmazione, c'è tutto l'articolo. Poi abbiamo creato una slide di spiegazione dell'articolo, così se voi doveste leggerle sapete che a seguito degli articoli ci sono le slide riassuntive con dei commenti. In questo caso abbiamo l'articolo sulla programmazione, come potete vedere programmazione che si divide in tre tipi di programmazione: strategica, operativa e esecutiva. Strategica, attraverso la quale vengono individuati gli obiettivi strategici dell'amministrazione e che vanno poi a come risultato di questa programmazione abbiamo il documento unico di programmazione, il DUP, e il documento sulle linee programmatiche. Per la parte del DUP abbiamo in particolar modo la sezione strategica. Programmazione operativa invece segue la programmazione strategica e va a individuare quelli che sono i programmi che si intendono realizzare per il raggiungimento degli obiettivi. Quindi in questo caso come documenti finali avremo sempre il DUP per la sezione operativa, la nota di aggiornamento, il bilancio di previsione con le conseguenti variazioni e l'assestamento, come abbiamo visto al punto precedente, e altri documenti previsti dalla normativa. Ultima fase della programmazione è la fase esecutiva, durante la quale vengono delineate le singole azioni che vengono messe in campo per realizzare sempre gli obiettivi definiti con la programmazione strategica. In questo caso come risultato abbiamo il PEG e il PIAO. Documento unico di programmazione, giusto per fare un po' memoria. E sappiamo che deve essere presentato al Consiglio dalla Giunta entro il 31 luglio, possono essere fatte delle modifiche attraverso la nota di aggiornamento al DUP entro il 15 novembre e il termine per l'approvazione in consiglio è il 30 settembre dopo 20 giorni di deposito. Questo giusto per ricordarci, visto che sono attività che comunque coinvolgono il consiglio. Poi ovviamente non abbiamo inventato niente, ma è tutto già detto dalla normativa, noi l'abbiamo solo inserito nel regolamento. Cosa importante, la possibilità in capo ai consiglieri di presentare degli emendamenti, che anche questo è di vostro interesse. Bilancio di previsione viene predisposto dalla Giunta Comunale, sempre col supporto del servizio finanziario e ovviamente, come dicevamo prima, deve essere coerente con quanto previsto dal DUP, quindi se il bilancio di previsione non è in linea con quanto previsto dal punto di vista strategico, della programmazione strategica, non va bene, quindi deve esserci sempre coerenza tra tutti i documenti. Infatti il DUP, che è il documento più consistente che andate ad approvare, è quello che determina tutto l'indirizzo, insomma, dell'amministrazione e dal DUP poi ne conseguono tutti gli altri documenti di programmazione. Quindi bilancio di previsione relativi allegati, salto un po' velocemente gli articoli, anche in questo caso il termine di approvazione del bilancio è il 15 novembre, viene depositato presso la segreteria 20 giorni prima del Consiglio, quindi si deposita la proposta di delibera, lo schema di bilancio e il parere dell'organo di revisione e tutti gli allegati previsti dalla normativa. Anche in questo caso è possibile fare degli emendamenti per i quali nel regolamento di contabilità sono previste delle specifiche caratteristiche, quindi deve esserci il rispetto dei principi generali, devono essere indicati i mezzi di copertura finanziaria affinché non si determinino degli squilibri e poi deve esserci anche l'approvazione da parte del responsabile del servizio finanziario. Proseguendo, PEG, dicevamo un altro strumento di pianificazione, sempre in linea con quanto previsto nel DUP e nel PIAO, natura previsionale finanziaria, autorizzatoria e contabile. Novità introdotta a partire dal 2021 è il PIAO, di competenza della Giunta, con il quale viene determinato per ogni centro di responsabilità chi è responsabile di gestione di risultato, quali sono i compiti assegnati in particolar modo ai dirigenti, quali sono i mezzi strumentali di personale che sono divisi tra i vari servizi, quindi possono essere utilizzati per raggiungimento degli obiettivi di gestione e indicatori per la valutazione del raggiungimento. Chiudiamo il titolo 2 con le variazioni di bilancio che possono essere di competenza del Consiglio, della Giunta, e se sono quelle che vediamo ogni volta, che spesso quando ci incontriamo, e del responsabile del servizio finanziario, che vengono trasmessi direttamente alla Giunta. Titolo 3 invece è la gestione del bilancio. Abbiamo una serie di articoli che vanno a definire quelle che sono una serie di articoli legati alle entrate e alcuni legati alle spese e vanno a definire quello che è il ciclo di gestione delle entrate e delle spese. Cosa vuol dire? Entrate devono essere ovviamente, seguono un percorso che va dall'accertamento al versamento, quindi gli articoli che vanno dal 15 al 20 parlano appunto di queste varie fasi che vanno a coinvolgere non solo gli uffici ma anche gli agenti contabili interni oppure il servizio tesoreria per la fase finale del versamento, e gli articoli 19 e 20 invece vanno a dare maggiori dettagli per quanto riguarda il recupero dei crediti, quindi nel caso in cui ci fosse difficoltà da parte dei dirigenti di riscuotere le entrate previste, vengono specificati le modalità con le quali si può avviare questo recupero dei crediti. Per quanto riguarda gli articoli legati invece alla spesa, anche qua l'iter parte dal riconoscimento della spesa, dall'impegno, la prenotazione, la spesa di investimenti e finché non si arriva alla liquidazione con l'ordinazione del pagamento che arriva in tesoreria, che è la fase finale con la quale praticamente vengono liquidate e vengono pagate i lavori e le fatture. Allora, focus titolo 4, direi che non scendiamo nel dettaglio, ma vi do solo qualche informazione generica. Come dicevo prima, abbiamo deciso di fare un titolo appositamente dedicato alle spese di rappresentanza, perché sono spese sulla quale la Corte dei Conti, per esempio, pone molta attenzione. Quindi abbiamo deciso di dedicare proprio un titolo apposta, nel quale riportiamo principalmente quanto previsto dalla normativa, quindi andiamo a definire quelle che sono, cioè cosa vuol dire spese di rappresentanza, quindi il fatto che debbano avere un carattere pubblico, che una serie di requisiti per poterle determinare, anche se è molto difficile perché il margine di discrezionalità è molto alto, quindi capite bene che abbiamo dovuto inserire una serie di articoli anche dove vengono proprio specificate le singole spese di rappresentanza. Quindi l'articolo 29 va ad elencare quelle che sono le spese che rientrano, mentre l'articolo 30 va ad elencare quelle che non rientrano. Poi l'articolo 31 e 32 vanno a definire quella che è la gestione contabile e amministrativa delle spese di rappresentanza, perché ad ogni dirigente, ad ogni servizio viene dato un budget per le spese di rappresentanza, e ovviamente l'elenco delle spese di rappresentanza poi deve essere pubblico, quindi bisogna dare notizie sia sull'amministrazione trasparente che ovviamente alla Corte dei Conti. Quindi saltiamo tutta la parte sulle spese di rappresentanza. Ok, titolo 5, operazioni di le verifiche di bilancio. Allora, in questo caso abbiamo dall'articolo 33 all'articolo 37 si parla di operazioni che vanno a monitorare l'andamento dell'ente, quindi vanno a verificare se l'ente mantiene l'equilibrio nel corso della gestione. Quindi articolo 33, verifica dello stato di attuazione dei programmi, va ad indicare principalmente il fatto che nel corso della gestione bisogna andare a monitorare se l'andamento è in linea con quanto previsto dal DUP e quindi con quanto era stato programmato. Si parla poi di inammissibilità e improcedibilità delle deliberazioni degli organi collegiali. In questo caso le proposte di delibera possono essere considerate inammissibili qualora non siano coerenti con quanto previsto dalla programmazione, o possono essere improcedibili se non c'è copertura dal punto di vista finanziario, non c'è coerenza tra entrate e uscite. Quindi diciamo è un titolo dedicato al controllo degli equilibri e anche della correttezza delle deliberazioni. Controllo sugli equilibri finanziari, l'articolo 35, 36 riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, e l'articolo 37 segnalazioni obbligatorie da parte dei responsabili del servizio finanziario qualora ci sia sentore che si possa arrivare in una situazione di mancato equilibrio. Quindi è una delle competenze del dirigente del servizio finanziario quella di monitorare l'andamento e in caso dare notizia qualora ci possa essere il rischio di squilibrio. Anche l'articolo 6, il titolo 6 direi che lo possiamo vedere velocemente, quindi c'è il focus, ma scorriamo gli articoli. Articolo 38, riaccertamento dei residui, premessa è un titolo dedicato alla rendicontazione, quindi rendicontazione che abbiamo visto nel mese di aprile. Precede il rendiconto di gestione la fase di riaccertamento dei residui, quindi in sinergia con i vari servizi viene chiesto si fa un'analisi di quelli che sono gli impegni e di quello che è l'andamento, al fine di capire che cosa mantenere a residuo o quali sono le poste da chiudere e quant'altro. Segue poi il rendiconto della gestione. E approvazione del rendiconto della gestione, anche questo deve essere fatto entro la fine di aprile. Sì, direi che possiamo vedere giusto, abbiamo le date, 30 aprile, e scorriamo adesso che così, volevo solo farvi vedere questo che è l'iter che porta all'approvazione del rendiconto di gestione, quindi viene approvato dalla giunta, sottoposto all'esame dell'organo di revisione, depositato poi presso la segreteria comunale e a seguito dei 20 giorni di deposito entrano in gioco i consiglieri con l'approvazione in consiglio. Lo stesso iter è previsto anche per il bilancio consolidato, e in questo caso di che cosa si tratta? Si parla di bilancio consolidato nel momento in cui si prende quelle che sono le scritture del bilancio dell'ente e si uniscono a quelle delle partecipate. Quindi è un modo di capire se la gestione nostra e degli enti che gravitano intorno alla nostra amministrazione sono coerenti. Sì, da ultimo ci sono una serie di articoli appunto legati al bilancio consolidato che riguardano appunto le tempistiche. Anche in questo caso l'iter è lo stesso, dopo l'approvazione in giunta c'è tutta la parte di deposito fino a quando non viene trattato in consiglio comunale entro il 30 settembre. Titolo 7 è dedicato invece agli agenti contabili con le e funzioni di economato. In questo caso viene fatto un focus sull'articolo 44 sugli agenti contabili, andando a fare un elenco di quelli che sono gli agenti. Tra gli agenti ci sono il tesoriere e l'economo, giusto per darvi un esempio. Come vengono nominati gli agenti contabili dell'articolo 45, poi c'è un focus proprio sul servizio economato, per il quale è previsto un fondo di 40.000 euro all'anno. E ovviamente il fondo economato e l'economo va a gestire quelle spese che sono tra virgolette residuali o comunque di poca, non eccessive. Per esempio uno strumento utilizzato dall'economo è il buono spesa, quindi buoni d'ordinazione con i quali vengono fatti acquisti veloci e non ricorrenti. Ok, conti amministrativi degli agenti contabili, perché ogni anno ovviamente devono essere resi, perché anche in questo caso bisogna tenere monitorate quelli che sono ovviamente la gestione dei fondi, cioè la gestione dei fondi e del lavoro, tra virgolette, degli agenti contabili. Quindi qualsiasi cosa viene fatto da questi soggetti è comunicato al servizio finanziario per ovviamente una verifica che tutto sia secondo adeguato, ecco. Titolo 8, anche in questo caso andiamo un po' veloce, elezione dell'organo di revisione e durata dell'incarico, e viene eletto dal Consiglio, è composto da 3 membri che durano 5 anni. Funzionamento e attività dell'organo di revisione viene chiamato nel momento in cui deve esprimere un parere su deliberazioni o anche determine. Cessazione dalla carica e proroga sono ovviamente elencate quelle che sono le possibili fattispecie di ovviamente dimissioni. Titolo 9, servizio di tesoreria, qua viene fatto ovviamente un focus come dal titolo e su quello che è il servizio di tesoreria, quindi affidamento del servizio, disciplina del servizio tesoreria che è disciplinato attraverso una convenzione. Noi per esempio abbiamo il servizio tesoreria che è affidato alla Banca Popolare di Sondrio e ovviamente abbiamo sottoscritto con la banca una convenzione per il servizio di tesoreria. Viene fatto un focus anche sulla responsabilità del tesoriere, perché ovviamente maneggiando fondi pubblici ovviamente deve cioè c'è un articolo dedicato appunto alla propria responsabilità, perché deve essere, cioè il lavoro che fa il tesoriere deve, cioè qualora arrivi un'entrata dubbia o una spesa dubbia, ovviamente il tesoriere ne risponde. E per quello che il rapporto tesoreria e servizio finanziario è un rapporto molto stretto, quasi come se fossero parte dell'ufficio. Poi deposito di spese contrattuali d'asta e cauzionali, gestione di titoli valori, verifiche di cassa, termine di presentazione del conto del tesoriere, perché anche in questo caso il lavoro del tesoriere, essendo agente contabile, viene monitorato nel corso dell'anno e a fine dell'anno deve essere ovviamente fatto un bilancio di quello che è stato tutto l'iter. Titolo 10, sistema contabile economico e patrimoniale. In questo caso parliamo di contabilità fiscale, contabilità patrimoniale, quindi contabilità patrimoniale e contabilità economica. E niente, rilevazione, classificazione e valutazione dei beni, diciamo che è tutto un titolo che va principalmente a definire quello che è la modalità con la quale fare l'inventario, con la quale andare a valutare quello che è il patrimonio dell'ente, ma non solo il patrimonio, perché qua siamo nella contabilità patrimoniale, ma anche quelli che sono i ricavi dell'ente. Quindi è un titolo nel quale sono inseriti una serie di articoli
anche qua, che vanno cioè che portano come risultato una visione dell'ente in più prospettive. Quindi valuto quello che sono i risultati dal punto di vista patrimoniale, dal punto di vista economico, e poi c'è un focus su inventario, tenuta e aggiornamento degli inventari, cancellazione dall'inventario dei beni mobili, perché ogni movimento che viene fatto a livello di beni mobili ma anche immobili ovviamente deve essere segnalato dai vari responsabili di questi beni, e ovviamente deve esserci un continuo aggiornamento. Quindi vabbè, non li leggerei tutti: automezzi, consegnatari, affidatari dei beni, ma passerei al titolo 11, così andiamo, ci avviamo verso la conclusione. Investimenti e indebitamento, regole per il ricorso all'indebitamento in generale, come ricorso all'indebitamento solo nei limiti e per quanto previsto dalla normativa. E poi l'articolo 74, il rilascio delle fideiussioni. Da ultimo c'è un titolo abbastanza corposo dedicato alle sponsorizzazioni, anche qua oggetto, finalità, corrispettivi, iniziative, eccetera, e, diciamo, è tutto proprio dedicato solo sull'argomento sponsorizzazioni. Io direi che ho fatto il più veloce possibile e ho concluso.
Se posso in La conclusione, ovviamente ringrazio l'autoressa Gazzini per la presentazione. Come potete immaginare, sintetizzare, come dire, in breve quello che è appunto un regolamento corposo ma molto tecnico non è facile, quindi la ringrazio della presentazione. Come vi dicevo, l'ufficio poi è a disposizione per le curiosità in questo momento, ma che poi ho interesse di approfondimento che possano appunto interessare i consiglieri. E nel chiudere, come vi dicevo, forse dovevo dirlo in premessa, e non so se si è notato dall'illustrazione, la scelta di tecnica regolamentare che abbiamo fatto è quello di non ripetere quanto è già normato dal legislatore, cioè non abbiamo ripreso tutto il corpo normativo evidentemente dell'armonizzazione contabile, che è già voluminoso, ma il regolamento va a disciplinare, come dire, quello che effettivamente è personalizzabile o integrabile rispetto a quanto oggi dice la norma, no? Per cui avete visto, faccio l'esempio di uno degli ultimi titoli che ha citato la dottoressa Gazzini, il titolo 11, che riguarda investimenti e indebitamenti. È chiaro che le regole non sono i due articoli che abbiamo inserito nel regolamento, perché già questo aspetto è corposamente disciplinato dalla norma, e quindi abbiamo inserito, per fare un esempio, quello che è un'integrazione, una precisazione che appunto attiene il testo regolamentare.
Grazie. Un momento, dunque, è rientrato Egon Angeli, sono usciti invece Mullici e Corici. Ci sono domande tecniche? Prego, consigliere Chemotti.
Grazie Presidente. Un tema che è emerso in commissione, qua manifesto di essere in difetto, quindi chiedo scusa, ma ho bisogno di chiarirmi un passaggio. Ho provato anche a ricostruirlo, ma non ce l'ho fatta, quindi chiedo aiuto. Articolo 50, laddove si parla della nomina del Presidente del Collegio dei Revisori. In commissione effettivamente c'era sorto il dubbio rispetto a chi spettasse questa nomina. Questo regolamento prevede, ripeto, l'articolo 50,1, che è il Consiglio Comunale a provvedere alla nomina del Presidente. Ora, in questo sono in difetto, non ricordo di averlo mai votato il Presidente. Ho cercato sul sito, quindi lo metto anche come segnalazione, non ce l'ho fatta, cioè non sono riuscito a trovare l'atto consigliare, la deliberazione consigliare nella quale si è nominato il Collegio dei Revisori, perché volevo verificare se effettivamente abbiamo votato solo i membri, se abbiamo votato anche il Presidente. Quindi io, volendo ricostruire questa cosa, segnalo, questa è una segnalazione che faccio, non sono riuscito tramite il motore di ricerca del sito a trovare la delibera che riguardava la nomina. Quindi questa è una segnalazione, perché comunque a un certo punto anche noi consiglieri siamo limitati nel nostro agire e dobbiamo andare su un motore di ricerca del sito a cercare gli atti. Non sono riuscito a trovarlo.
ho cercato anche supporto da altri consiglieri ma non sono riuscito a trovarlo. Chiusa questa parentesi, chiedo aiuto rispetto a questo, cioè lo abbiamo veramente nominato noi il presidente del collegio dei revisori? Perché non ricordo, grazie.
Chi? Prego, dottor Festi, anch'io non lo ricordo.
Ma su questo, appunto, come diceva il consigliere Chiamotti, ne abbiamo accennato, approfondito in commissione bilancio. Quello che dal punto di vista tecnico nostro posso dire è che la formulazione del nuovo articolo è chiara, nel senso, su questo forse da maggior chiarezza che in passato, nel senso che prevede che l'organo di revisione, appunto, sia composto da 3 membri, come abbiamo detto prima, e siano eletti dal consiglio comunale con voto limitato ai 2 componenti, e poi si precisa nel nuovo testo regolamentare che appunto è stato su questo omogenizzato per tutti i comuni trentini tramite quel modello che vi dicevo proposto dal consorzio dei comuni, che con successiva votazione il consiglio comunale provvede a nominare il presidente del collegio tra i revisori eletti. Quindi è stata fatta una precisazione a livello regolamentare proprio perché, a mio giudizio, in passato non era così chiaro su chi dovesse individuare poi il presidente del collegio. La specifica, insomma, toglie ogni dubbio, evidentemente, immaginando con l'elezione del prossimo organo di revisione, quando vi sarà, che venga nominato il presidente. Devo dire anche che una qualche incertezza in questo senso può averla arrecata perché i componenti, guardo anche la nostra realtà più recente, i componenti dell'organo di revisione non sono stati sempre contestualmente nominati tutti e 3, per cui alle volte un revisore è subentrato in un collegio in cui era già stato nominato un presidente, no? Perché qui quello che immagina la norma, come appunto abbiamo visto, è quello appunto che il consiglio comunale nomini tutti e 3 i membri in un'unica occasione, mentre, ripeto, anche la nostra realtà recente fa riferimento invece a surroghe piuttosto che a nomine di singoli componenti che poi anche hanno una scadenza quindi diversa. Questa precisazione, posso, per quanto diceva il consigliere Chiamotti, però è importante pro futuro, insomma, toglie ogni dubbio sul fatto che l'indicazione debba venire dal consiglio comunale.
Grazie, quindi giusto per ricapitolare, il testo precedente del regolamento non era così esplicito, se non ho capito male, e quindi non era chiaramente indicato a chi competesse questa nomina. Ribadisco la domanda e magari chiedo agli uffici se possono provvedere a inoltrarmi il testo della deliberazione ultima della nomina del collegio. Lo ricercherei da solo, ma non sono riuscito a trovarlo. Se mi indicate anche qual è il passaggio giusto per trovarlo, ne sarei anche contento, nel senso che dovrebbe essere anche abbastanza agevole poter... Ah, mamma mia! Mi atterra sul tavolo la proposta di delibera. Ringrazio, datata 9, se mi consente, non so se è un intervento, lo uso come intervento per dopo. Datata 9 novembre 2021, in cui effettivamente si nominano i componenti del collegio dei revisori, Camanini Cristina, Osberger Samuel, Pasquale Davide, e abbiamo nominato quali presidente del collegio dei revisori di conti dottor Samuel Osberger. Quindi mi risulta che il consiglio comunale, questa è una deliberazione del consiglio comunale di data 9 novembre 2021, ha votato sia i 3 componenti che il presidente. Grazie, era, ripeto, un limite mio che riconosco e ringrazio per essere stato supportato dagli uffici. Se riuscite a risolvermi anche la questione della ricerca online, ve ne sono grato, grazie.
Ci sono altre domande? Prego, consigliera Gaifas.
No.
parte che su questo argomento anch'io ricordavo questa cosa, però allora non capisco la coerenza, in quella votazione lì era già stato votato il Presidente, giusto? Sono stati nominati e anche votato il Presidente, mentre adesso la procedura viene stabilita dal regolamento contabile, cioè il Consiglio in una fase nomina i revisori, in una seguente nomina il Presidente. Ho capito, ecco, se può chiarire meglio, ma non era questa la mia domanda. La mia domanda riguardava l'ultimo capitolo, che è quello delle sponsorizzazioni. Cioè, ho visto che naturalmente c'era anche nel regolamento precedente. Voglio solo chiedere, perché non lo so, quindi proprio è una domanda vera, cioè le sponsorizzazioni sono regolate solo da questo regolamento di contabilità o ci sono, come succede con in altri punti di questo regolamento, delle connessioni con altri servizi? Cioè, intanto, sono già state fatte delle sponsorizzazioni, ad esempio c'è un esempio di sponsorizzazione fatta già in passato e... scusami, avete capito? Sì, cioè i criteri, perché io leggevo, no, che i criteri sono l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la trasparenza, però cioè una sponsorizzazione non è solo un affare contabile, è anche coinvolge anche un'immagine di un ente veramente importante come quello del Comune di Rovereto, per cui non so come chiamare le altre le cose che coinvolge: l'opportunità, il decoro, l'estetica, la bellezza, che ne so. Allora chiedo se questo c'è una connessione con altri servizi del Comune o se è solo un fatto definito di contabilità, come dice il regolamento. Grazie.
Prego, dottor Festi.
Sì, ecco, rispetto alla prima domanda, quello dell'organo di revisione, direi che la descrizione è più chiara, ma l'elezione nella stessa seduta evidentemente avviene temporalmente, l'elezione da parte del Consiglio Comunale dei tre membri, e all'interno poi, diciamo, di questo collegio il Consiglio Comunale anche nomina il Presidente. Quindi, diciamo, è una descrizione dell'articolo che forse, come dicevo, per chiarezza è stata, come dire, esplosa meglio rispetto alla versione precedente, ma in termini di procedura è la stessa, cioè nella stessa seduta, ribadisco, trattando lo stesso punto, il Consiglio Comunale nomina il collegio dei revisori, i tre membri, e poi individua anche quello che è il presidente del collegio, questo dal punto di vista, appunto, dell'organo di revisione. Per quanto riguarda le sponsorizzazioni, lei ben accolto, consigliere Gaifas, non riguardano evidentemente solo gli aspetti contabili. È inserito nel regolamento di contabilità perché attiene anche a profili di gestione finanziaria, no? E essendo un tema viceversa trasversale che riguarda tutti i servizi comunali, perché potenzialmente tutti possono essere interessati da iniziative di sponsorizzazione, chiaramente qualche servizio in più, qualcuno in meno a seconda delle competenze, però si è collocato anche in passato all'interno del regolamento di contabilità. Perché anche il regolamento di contabilità è un regolamento trasversale che evidentemente riguarda tutta l'attività dei servizi comunali, e perché, come dicevo, ci sono comunque anche degli aspetti di disciplina che attengono l'aspetto contrattualistico, attengono e l'aspetto anche finanziario. Ecco, poi rispetto alla sua, come dire, richiesta di approfondimento, noi abbiamo come comune diversi esempi in quest'anno, ma anche negli anni precedenti, di sponsorizzazioni da parte dei privati. Le più semplici sono quelle delle aiuole, no, che abbiamo in alcune rotonde, rotatorie, in cui effettivamente, come dire, il privato ha stipulato col comune un contratto di sponsorizzazione che può prevedere in forma così semplice che lo stesso si occupi della manutenzione, ad esempio delle aiuole, e possa quindi invece in controprestazione veder pubblicizzato la propria ditta, oppure l'altra modalità è quella, diciamo nelle forme più ordinarie, che il privato si contrattualizzi la sponsorizzazione, versi, come dire, in denaro quello che è il corrispettivo in quel caso per manutentare l'aiuola, no? Quindi le formule possono essere nella loro essenzialità di due tipi. Ecco, nel regolamento di contabilità dettiamo appunto quella che è la disciplina generale del contratto di sponsorizzazione, peraltro la stessa trova riferimenti anche in norme nazionali, quale il codice degli appalti, quindi abbiamo dei riferimenti di legislazione anche superiore. Noi andiamo a disciplinare in maniera più dettagliata quelle che sono anche le procedure attraverso le quali un soggetto può presentare una proposta di sponsorizzazione al comune, un soggetto privato, oppure la stessa può nascere su iniziativa del comune che chiede chi è interessato magari a sponsorizzare un'iniziativa piuttosto che appunto un intervento sul territorio. E poi questa procedura deve garantire, salvo alcune eccezioni, un aspetto, come lei citava, di trasparenza e di pubblicità, perché appunto la ricerca anche dello sponsor avviene attraverso, come dire, una apertura rispetto ai soggetti che possono essere interessati a sponsorizzare un'iniziativa, no? Quindi non si va a individuare un soggetto unico, anche se il proponente, ma coinvolge eventuali anche altri interessati che potrebbero appunto avere, visto che si tratta di sponsorizzare delle imprese, delle società private, che potrebbero avere interesse a vedere così pubblicizzato il loro nome. Poi si va, questo sì è un aspetto contabile e fiscale, andare a declinare in maniera più precisa come il contratto di sponsorizzazione appunto trova riferimento nel bilancio comunale in termini di entrata e spesa, e poi qual è il trattamento fiscale, perché essendo un contratto, come si dice, a prestazioni sinallagmatiche, cioè un do tu des tra un soggetto pubblico e un soggetto privato, vi è un aspetto fiscale di IVA in quello che è appunto il trasferimento delle risorse piuttosto che il lavoro.
Grazie. Ci sono altre domande? No. Allora passiamo agli interventi. Prego, consigliere Chemotti.
Grazie Presidente. Allora, innanzitutto, visto che prima ho chiesto supporto, ho ricevuto questo supporto, ringrazio Michele Scartessini per la puntuale precisazione anche sul, diciamo, percorso da fare sul sito per trovare gli atti. Di fatto è più semplice di quello che pensassi, però ci sono, diciamo, nell'albero del sito ci sono due rimandi che creano confusione. Lo dico perché c'è una parte che si chiama documenti atti amministrativi, nella quale appunto non ho trovato, e un'altra che si chiama consultazione atti. Nella consultazione atti si trova tutto, nell'altra documentazione atti amministrativi, che il termine sembra corrispondere all'altra, in realtà non ci porta nella stessa pagina. Chiudo parentesi per parlare di questo regolamento. Una riflessione che è emersa durante la presentazione in commissione è la seguente: questo regolamento qua andrebbe presentato a tutti i consiglieri neoeletti all'inizio della consigliatura, perché per come è strutturato in termini proprio di sezioni con tutti gli articoli, presenta in maniera sintetica quello che è di fatto quella che è la gestione della contabilità e quindi del bilancio del Comune di Rovereto, anche introducendo, dopo, apro parentesi, ho presentato un atto di indirizzo riguardo questa proposta di deliberazione, anche introducendo una serie di prassi tipiche della gestione amministrativa e del Consiglio Comunale. Quindi non lo dico io, ma è emerso anche appunto in commissione, sarebbe opportuno appunto presentarlo come documento all'inizio di ciascuna consigliatura, proprio perché permette di avere un quadro complessivo. Detto questo,
Come dicevo, io ho presentato un atto di indirizzo perché è vero che il regolamento è un regolamento molto tecnico, però presenta un aspetto sul quale mi piacerebbe poter fare un approfondimento. Di cosa sto parlando? Sto parlando della presentazione degli emendamenti al DUP e al bilancio di previsione. Come ho scritto nell'atto di indirizzo che ho depositato, il segretario mi conferma che è agli atti. Non so se... Ah, ok, chiedo un ulteriore supporto. Sì, sì, sì. Avevo chiesto un controllo formale che di correttezza formale che mi è stato dato, quindi chiedo di poterlo stampare per metterlo agli atti. Sostanzialmente, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando della presentazione degli emendamenti al DUP e bilancio di previsione, quindi siamo indicativamente verso dicembre, sappiamo che a dicembre il Consiglio Comunale, dicembre, inizio gennaio, a seconda, è impegnato nel momento, se vogliamo, più importante politicamente parlando, che è quello appunto della votazione del bilancio di previsione, con tutta con il deposito di eventuali emendamenti, atti di indirizzo e quant'altro. Come prevede questo regolamento, gli emendamenti devono garantire un equilibrio di bilancio, quindi una volta che viene depositato questo emendamento, gli uffici devono, innanzitutto l'emendamento deve essere presentato in modo tale che indichi anche come il bilancio, cioè se viene spostata un impegno da un capitolo a un altro, anche come questo può essere bilanciato, ma comunque passa attraverso gli uffici che devono verificare l'ammissibilità soprattutto riguardo a garantire l'equilibrio di bilancio. Ecco, la questione che ponevo e che rimando a discussione successiva riguardo all'atto di indirizzo è una valutazione rispetto alle tempistiche di deposito di questi emendamenti per DUP e bilancio di previsione. Quindi questo regolamento è un regolamento tendenzialmente tecnico, come ci ha illustrato il dottor Festi, ma anche la dottoressa Gazzini, e è il risultato di un lavoro anche molto lungo, particolare, puntuale, preciso, che ha messo, a mio modo di vedere, molto ordine. Li ringrazio per la relazione che è stata fatta anche in aula questa sera, e però mi fermo lì, nel senso che effettivamente sono praticamente tutti articoli tecnici, è difficile vedere qualcosa di politico in questo, se non appunto questo tema che ho voluto portare come atto di indirizzo. Grazie Presidente.
Ci sono altri interventi? Prego, consigliera Gaifas.
Grazie. Concordo con il consigliere Chemotti a proposito della proposta di presentare questo regolamento ai neoconsiglieri. Io non sapevo dell'esistenza di un regolamento di contabilità e leggendolo mi sono chiarita veramente tutta una serie di questioni. Questo vuol dire che anche una persona come me, che non ha preparazione di particolare di contabilità, se una cosa è scritta con chiarezza e in italiano può acquisire delle informazioni veramente importanti. E è per questo che non dirò nulla di questo regolamento, se non che è fatto bene. Naturalmente proviene da un altro regolamento. L'unica cosa che a me sarebbe piaciuta è che è vero che è stato deciso di rifarlo di sana pianta, per cui non c'è un raffronto con il regolamento precedente. È vero che chi voleva poteva raffrontarlo trovava il regolamento da un'altra parte, ma di solito quando si fa una revisione dei regolamenti ci sono i confronti. Ripeto, ho capito che si parte di sana pianta, ma comunque questo fortunatamente in questo caso si è fatto buon uso dell'esperienza precedente, per cui il regolamento è veramente molto chiaro. Voglio solo dire che trovo un po' sconcertante invece dal punto di vista del nostro regolamento del Consiglio Comunale che la discussione, cioè i tempi di intervento dei consiglieri riguardo alla redazione di un nuovo regolamento siano di 20 minuti, mentre per la revisione raddoppiano. Non capisco perché se un nuovo regolamento, ad esempio come questo, ha ben 82 articoli e è veramente molto complesso, se uno volesse veramente intervenire e dire qualcosa, faccio l'esempio dell'altro giorno a cosa è successo a me, io avrei avuto da dire veramente tantissime altre cose perché quell'altro regolamento non era così chiaro come questo, ma io ritengo che un consigliere debba avere il diritto di esporre bene le sue idee su un argomento. Un regolamento, quando nasce di sana pianta, mi sembra intuitivo che porti più via tempo rispetto a una revisione. Ecco. E invece vorrei chiedere una specifica rispetto alla proposta del consigliere Chemotti, perché anche lì mi chiedo, ma non è affari del regolamento del Consiglio quello di definire i tempi di presentazione di di emendamenti del bilancio? Ecco, cioè, vorrei capire se ecco, grazie.
In effetti mi sembra che il consigliere Chemotti chieda di fare una modifica al regolamento.
No.
Al regolamento del Consiglio, esatto. Sì, esatto. Nel senso che perché il regolamento del Consiglio prevede che si possano presentare e in effetti sempre c'è una valutazione tecnica fatta durante il Consiglio, basta che siano presentati, però ecco, anche per altre cose il regolamento del Consiglio andrebbe modificato. Ne abbiamo parlato con il segretario, perché effettivamente ha ragione lei, cioè un regolamento nuovo, però sul regolamento c'è scritto le variazioni, quindi bisognerebbe rimetterci mano, ecco, quindi ha ragione. Sì, facciamo distribuire il l'atto di indirizzo. Se ci sono altri interventi sulla discussione generale, allora Angeli, William, prego.
No. Grazie Presidente, no, prendo atto di questo atto di indirizzo perché non volevo intervenire sul regolamento, ma farò sulle dichiarazioni di voto. Allora, noi stiamo parlando del nuovo regolamento contabile. Questo atto di indirizzo è ipotesi di modifica del regolamento del Consiglio Comunale, cioè non dovrebbe nemmeno essere distribuito, perché noi non stiamo parlando del regolamento del Consiglio Comunale, stiamo parlando del regolamento contabile, è tutta un'altra cosa, perciò un atto di indirizzo a questo regolamento non è sempre. Se stiamo parlando, allora poteva fare un emendamento a quello che è sull'ipotesi di modifica dell'argomento del Consiglio Comunale, è una cosa, perché si parla di quello. Ma noi stiamo parlando del regolamento contabile, che è tutta un'altra cosa. Perciò io credo che, non so, chiedo lume al segretario, perché io credo che questo atto di indirizzo in questa occasione è inammissibile e non si può presentare un un atto di indirizzo su una cosa differente di quello che stiamo discutendo, perché sono due cose diversissime. Grazie.
Sì. Allora no, io non credo che sia così, in quanto leggo l'articolo 24, atti di indirizzo collegati alle proposte di deliberazione. Quindi su ogni proposta all'ordine del giorno, i componenti del Consiglio possono presentare atti di indirizzo ad essa collegati alla proposta e contenenti istruzioni e direttive agli organi di amministrazione attiva in ordine all'esecuzione o all'attuazione della deliberazione stessa. Gli atti di indirizzo approvati sono riportati nel resoconto, ma non costituiscono provvedimenti amministrativi con effetti giuridici, no? Obbligatori. Devono essere redatti per iscritto, ok. Quindi la logica, in questo caso dov'è il collegamento? Il collegamento è che il regolamento di contabilità parla di emendamenti rinviando al regolamento del Consiglio Comunale. Quindi il collegamento c'è, e in quanto l'atto di indirizzo chiede come, diciamo, indirizzo appunto politico di modificare il regolamento del Consiglio a cui è collegato.
Non adesso.
Però non in questo momento, no? Quindi dà un indirizzo all'amministrazione, se viene approvato chiaramente, di portare all'attenzione una modifica, quindi dice di valutare la possibilità di modifica del regolamento comunale su questo punto che il regolamento di contabilità collega direttamente, perché gli articoli a cui fa riferimento parlano del deposito degli emendamenti su questi temi, cioè il bilancio e il DUP, facendo riferimento al regolamento del regolamento del Consiglio Comunale. Quindi a mio avviso, insomma, il collegamento c'è, è un atto di indirizzo, non è impegnativo, non ha effetti giuridici, è un impegno a valutare, quindi a dare incarico alla Commissione e fare il procedimento, insomma, per apportare eventualmente una modifica al regolamento del Consiglio, diretto espressamente a modificare il deposito degli emendamenti relativamente al bilancio e al DUP, no? Erano queste le due modifiche. Cioè, a mio avviso, insomma, il collegamento esiste, è un atto di indirizzo, è questo.
No, capisco l'intenzione del consigliere Chemmotti, ci mancherebbe, ma noi abbiamo messo mano al regolamento, quanto, 7-8 mesi fa, un anno fa?
No, prima.
Forse dove abbiamo cambiato queste...
È stato il primo che abbiamo preso.
Sì, no? Sì, ma non molto tempo fa. Ecco, forse poteva essere un'occasione per inserirla. Abbiamo detto non tocchiamo il regolamento perché lo prenderemo in mano. Adesso mi viene presentato un atto di indirizzo per cambiare il regolamento quando ci eravamo presi in impegno. Il regolamento sicuramente dovremmo prenderlo in mano. Rimaniamo in quella decisione, in quell'accordo fra maggioranza e minoranza che ci eravamo presi. Ecco, mi sembra una forzatura questo. Grazie.
Allora, sì, prego, consigliere Chemmotti.
No, sull'ordine dei lavori, perché allora, il consigliere Angeli ha legittimamente avanzato un'obiezione sull'ammissibilità, ha avuto risposta, dopodiché controrisponde entrando nel merito. Ma io vorrei poterlo presentare rispetto al merito, cioè ha controrisposto a una osservazione di ammissibilità, mentre sul merito io vorrei poterne parlare all'atto della presentazione, perché altrimenti trae delle conclusioni, mi permetta consigliere Angeli, errate rispetto alla mia proposta. Quindi le chiedo di aspettare, una volta che è stato ritenuto ammissibile, le chiedo di aspettare il momento di discussione nella quale le presenterò la motivazione per cui l'ho presentato e le modalità. Quindi è per questo che parlo di ordine dei lavori, Presidente, grazie.
Ha ragione consigliere Chemmotti, consideriamolo come un intervento. Consigliere Chemmotti, presenti il suo emendamento. Ah, sull'ordine dei lavori? No, io avevo chiesto, scusate, perché forse non è... Se ci sono altri interventi di carattere generale, è vero, Chiesa aveva alzato la mano, poi Vuole intervenire lei, consigliere Pozzer? Non sull'emendamento. Sì, non dell'emendamento, scusa, dell'atto di indirizzo, ma sul documento in generale. Prego, Chiesa. L'ammissibilità ha già risposto il segretario, quindi prego una richiesta di precisazione a chi? No, me lo dica, a chi vuol fare una richiesta di precisazione? Mi sembrava che il segretario avesse risposto sull'ammissibilità. Sì, certo, al segretario, prego.
Grazie. Allora, in precisazione al merito che riguarda la sola ammissibilità di atti di indirizzo, mi sta confermando che io potrei creare in questo momento un'ipotesi di atto di indirizzo che riguarda il regolamento dei tributi comunali, oppure nel merito del regolamento comunale. Su qualsiasi tema potremmo, stiamo creando un precedente, voglio capirlo bene. Lei mi sta dicendo che l'atto, come l'avete chiamato, atto di indirizzo, in questo momento, essendo che non è impegnativo per l'amministrazione, ma è solo, come dire, una proposta di impegno, peraltro, neanche un impegno, no? E può essere emesso in un contesto qualunque riguardo a un qualsiasi altro argomento. Mi sta confermando questo?
Le sto confermando che se c'è un collegamento, cioè devono essere collegati, quindi non su qualsiasi tema. Se nel regolamento di contabilità c'è un riferimento al regolamento dei tributi che dovesse essere chiarito, si può presentare un atto di indirizzo, a mio avviso. Così, in questo caso, siccome il regolamento parla espressamente di emendamenti al bilancio presentati secondo la forma del consiglio del regolamento, che vanno presentati secondo il regolamento del consiglio comunale, il collegamento c'è, mi sembra abbastanza evidente, no? Cioè è espressamente scritto nel regolamento di contabilità che gli emendamenti sono presentati secondo la forma del regolamento del consiglio comunale. La proposta che ho letto, forse è perché diciamo su questo aspetto forse andava prima letto anziché distribuito, giustamente, ma mi sembrava, come dire, più comodo che l'aveste sotto gli occhi. Proprio fa riferimento a degli specifici commi dell'articolo 8 e dell'articolo 10 del regolamento di contabilità sottoposto all'approvazione, chiedendo che i quali fanno riferimento al regolamento del Consiglio Comunale, per cui a mio avviso mi sembra evidente che il collegamento c'è e quindi l'atto di indirizzo ha un senso diretto, insomma, di collegamento.
Bene, Chiesa, prego, sul regolamento di contabilità in generale, prego.
Sì, grazie Presidente. Come avete visto, proprio quando si va a toccare questo ipotetico nome di regolamenti, che siano regolamenti dei beni comuni, come abbiamo fatto la settimana scorsa, regolamento di questa sera o addirittura regolamento del Consiglio Comunale, come vedete gli animi si scaldano e ci mancherebbe, una cosa ammissibile da un punto di vista. Dall'altra, ovviamente, i regolamenti seguono sempre delle documentazioni che qualcuno o chi in questa aula dovrebbe conoscere o perlomeno leggere. Io dico questo per la... faccio sempre una mia colpa, che qualche volta non ricordo, nonostante sia stato un amministratore che quindi capisce forse meglio il regolamento di questa sera, perché voglio tornare al tema di questa sera, e quindi lo dico che ho ascoltato piacevolmente quello che è stato presentato questa sera. Qualcuno mi dirà che sono ripetitivo, però un lavoro certosino, ringrazio quindi la Commissione, perché la Commissione ha fatto i doverosi incontri, ha posto sul tavolo le dovute osservazioni, si è basato sul regolamento che già esiste, un lavoro che però i tecnici questa sera ancora una volta, e io non smetterò mai di dirlo, lo hanno presentato nella sua semplicità, e quindi ancora una volta spero tanto che sono giuste le osservazioni e ognuno di noi le deve fare. Sono giusti anche gli interventi e lo dico perché negli ultimi due interventi, nelle ultime due serate di discussione di bilancio, che siano variazioni, che siano assestamenti, sono temi fondamentali. Forse io sono uno storico e mi ricordo nottate, mattinate anche qualche volta sul tema dei bilanci. Poi faccio un passo indietro perché, come ho detto sempre, lo ripeto sempre, a chi non piace questa materia, come ricordava benissimo la consigliera Gaifas, non è che non piaccia o non capisce, è difficile magari qualche volta entrare nel merito. Io ringrazio che ho fatto questi studi, questi compiti, questi lavori, questa professione di queste cose, che sono bilanci, che sono assestamenti, che sono le variazioni, e quindi a me piacciono ascoltarle, e ogni volta scopro sempre qualcosa che mi dice che c'è sempre qualcosa da imparare, quindi mi pongo anche in una posizione vantaggiosa. Però ricordo che questa sera, ancora una volta di più, un'amministrazione, nella figura dei tecnici qui presenti, ha posto in essere un regolamento che ancora di più semplifica le cose. Ok? Sono un'ottantina di articoli, sono delle puntualità che vanno messe, ma ricordo che mettono temi, date, scadenze. Qualcuno ricordava che forse qualcuno deve leggerselo all'inizio della consigliatura. Benissimo. Mi sembra che l'amministrazione ponga il regolamento, la copia, la fa trovare sul banco nella prima seduta di consiglio di ogni amministrazione. Facciamo delle stampe, facciamo dei documenti, fate una brochure, fate quello che volete, fatela trovare ai consiglieri prossimi, futuri. Quindi sono tutte delle... Ma poi la carta... Mi permetto di dire, va letta, scusatemi. Ripeto, con tutte le difficoltà del mondo, ma oggi, ancora una volta di più, mi permetto di dire che l'amministrazione ha semplificato le cose. Io ho ascoltato piacevolmente la descrizione della dottoressa questa sera, perché, ripeto, a me piace, quindi ascolto sempre con enorme entusiasmo, nonostante... bilanci, conto economico, parte corrente, parte straordinaria, investimenti, sono voci che fanno parte della mia quotidianità, perché ho questa professione, ma quando entro in questa stanza, ovviamente devo assumermi anche la responsabilità di capire questi concetti, di ascoltare gli interventi. Sono lunghi ma puntuali come quelli del consigliere Angeli, va benissimo, ascoltateli però, prendete spunto, se non intervenite questa volta magari servono per la prossima. Io sono arrivato nel 2025, per i primi due anni non ho parlato, perché ritenevo di non averla... 2005, cosa ho detto? Ah, scusi, sono 2005, e per due anni magari, nonostante mi permettevo di conoscere la materia, ho avuto le mie difficoltà a intervenire, lo dico tranquillamente, nonostante la frenesia del giovane nuovo, vabbè, già all'epoca era, però lo dico per tranquillità, sapendo di sbagliare, mi dicevano intervieni che anche se sbagli ti correggono, cioè non è che siamo qua a dare i voti. Ok, ci sarà la presunzione o ci sarà la preoccupazione soprattutto, però i bilanci di un'amministrazione sono temi fondamentali, e ancora una volta questa sera siamo qui di fronte a un regolamento che con le difficoltà è stato messo in campo, che le difficoltà ha posto in essere però la semplificazione dei temi, dei termini, dei concetti, delle date, delle scadenze. Quindi per me questa sera veramente è un ringraziamento ulteriore, che qualcuno poi magari nella battuta ci sta, io l'apprezzo volentieri, e mi dirà che sarò troppo filosofico, non so, va bene, però io ripeto, per come mi è stato presentato questa sera, io ringrazio ancora una volta chi ha contribuito a questo testo, perché ritengo ancora una volta che entrando neofiti, parlo giusto? Di questo argomento, ne esci comunque con la consapevolezza di sapere di cosa si parla. Scusatemi, grazie.
Altri interventi in generale? No. Allora chiedo al consigliere Chemotti di presentare l'atto di indirizzo. Prego.
Grazie Presidente. Innanzitutto io mi sono avvalso appunto di un diritto previsto dal regolamento. Ho mandato questo testo agli uffici perché ne verificassero l'ammissibilità. Nel momento in cui mi hanno garantito che poteva essere depositato, l'ho depositato. Lo leggo. Ipotesi di modifica del regolamento di Consiglio Comunale. Rileggo. Ipotesi di modifica del regolamento del Consiglio Comunale. Il regolamento di contabilità, oggetto della proposta di deliberazione numero 2 del 4 luglio 2023, all'articolo 8, commi 13, 14, 15, 16 e all'articolo 10, commi 5, 6, 7, 8, 9, fa riferimento alla facoltà di consiglieri comunali, cito testualmente, di presentare emendamenti in ossequio e secondo la disciplina prevista dal regolamento del Consiglio Comunale. Indica caratteristiche e modalità secondo cui questi possono essere presentati, ritenuti ammissibili e posti in votazione. Dal momento che detti emendamenti, per poter essere ritenuti ammissibili, cito nuovamente, devono essere accompagnati dal parere di regolarità tecnico-amministrativa e dal parere di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario, è prassi consolidata ma non regolamentata che siano depositati in anticipo rispetto ai corrispondenti lavori consiliari. Sto facendo riferimento agli emendamenti al DUP e al bilancio di previsione. Questa mancanza di vincoli temporali permette ai singoli consiglieri comunali di presentare emendamenti fino all'ultimo istante prima della conclusione della discussione in aula, quanto prevede il regolamento d'aula. Con tutto ciò che ne consegue, io non entro nel merito, è giusto, è sbagliato, va bene, non va bene, favorisce gli uni, favorisce gli altri. Alcuni comuni, invece, per facilitare il lavoro degli uffici e di conseguenza quello del Consiglio Comunale, prevedono da regolamento un termine anticipatorio entro il quale gli emendamenti debbono essere depositati, con conseguenti differenti modalità di gestione delle sedute di discussione e votazione del DUP e del bilancio di previsione. Cioè alcuni comuni prevedono per regolamento che gli emendamenti debbano essere depositati prima. Ora, io non so se va bene o no, però così è. Premesso quanto sopra, con il presente atto il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e il Presidente della Commissione Consiliare Permanente Statuto e Regolamenti ad inserire nella convocazione di una prossima seduta di Commissione il seguente punto all'ordine del giorno. Valutazione, sottolineo il termine valutazione, della possibilità, quindi non valutazione della possibilità di modifica del regolamento del Consiglio Comunale per l'inserimento di un termine anticipatorio per la presentazione di emendamenti al DUP e al bilancio di previsione. Spiego il senso di questo atto di indirizzo. Io vorrei capire, però c'è bisogno di tempo e di un approfondimento, vorrei capire come funziona laddove dei comuni mettono un termine anticipatorio. Cioè, vorrei capire quali sono i pro, quali sono i contro, anche banalmente per una maggioranza e per una minoranza, perché immagino che una minoranza preferisca, anche magari per gestire un certo tipo, chiamiamola, di opposizione, di una modalità. Quindi io non è che ho una posizione mia preconcetta, non dico neanche che bisogna modificare il regolamento. Io dico solo che mi piacerebbe approfondire il tema, visto che è citato nel regolamento di contabilità che andiamo a votare, e nella citazione fa riferimento al regolamento d'aula. Io vorrei semplicemente che la Commissione si potesse ritrovare, capire come lavorano i consigli comunali che hanno un approccio differente rispetto a questo termine, vedere quali sono i pro e quali sono i contro. E decidere insieme se può aver senso introdurre una modifica e quindi se può aver senso attivare un percorso per arrivare a quella modifica, oppure semplicemente facciamo un'istruttoria come commissione al termine della quale niente, abbiamo capito come funzionano gli altri, noi ci teniamo al nostro regolamento e avanti così. Quindi io non ho nessuna posizione preconcetta, semplicemente come è emerso durante la discussione in commissione rispetto al regolamento di contabilità, so che ci sono comuni che lavorano diversamente, vorrei semplicemente approfondire il tema e quindi capire se può essere interessante proporre una modifica del regolamento consiliare. Fine. Magari il primo a ritenere che non sia opportuno fare nessuna modifica sono io, ma per poter prendere questa decisione voglio appunto approfondire il tema in commissione. Quindi chiedo semplicemente al sindaco, in quanto chiaramente vertice di tutta diciamo così l'ente amministrativo comunale, ma anche il presidente di commissione, se si vuole fare questa istruttoria in commissione. Tutto qua, nulla di più, non ho intenzione, rispetto a quando diceva il consigliere Angeli, di modificare il regolamento rispetto a quello che ci siamo detti, volevo semplicemente fare un ragionamento su questa ipotesi. Qualora si decidesse, qualora la commissione ritenesse opportuno fare dei ragionamenti in tal senso, allora questi ragionamenti dovranno essere inseriti all'interno di quella procedura che citava prima il consigliere Angeli, che citava di revisione complessiva del regolamento comunale. Non voglio anticipare, mettere questo punto prima degli altri, spero che sia chiaro consigliere Angeli, non voglio avere un diritto di prelazione, voglio semplicemente approfondire un tema ed eventualmente, una volta che sia d'accordo, metterlo lì assieme a tutti gli altri. Spero di essere stato chiaro. Fine, grazie.
Bene, allora abbiamo a disposizione 5 minuti per ogni gruppo. Prego, consigliere Puzzer.
Ma io, conoscendo Roberto Chemotti, penso che lui, la sua idea sia quella di dare ordine alle cose in una maniera razionale, no? Cioè l'idea di non trovarsi a dover posticipare un consiglio comunale perché all'ultimo momento uno si inventa un qualche cosa, no? E questo di solito si chiama avviene per motivi ostruzionistici, no? L'ostruzionismo è un tema che in quest'aula, nel momento in cui si dibatte di regolamento, ritorna di attualità, è tornato di attualità più volte, perché già in precedenza ci sono stati momenti nei quali amministrazioni avrebbero voluto interrompere le possibilità di intervenire appunto all'ultimo momento per motivi ostruzionistici. Pertanto qui si mischia un tema che è quello che ritengo che in tutta buona volontà abbia presentato Roberto Chemotti, che è quello di dare, come dire, una razionalità, però come dire, sottofondo rimane il tema. In questa maniera si interrompe una possibilità ostruzionistica. Ora, siccome in questi 8 anni, da quando abbiamo questa conduzione del sindaco Valduga, io non ricordo siano mai apparsi all'orizzonte dei momenti in cui si è organizzata una sorta di, come si chiama, filibustering o ostruzionismo, non vedo pertanto il motivo. In quest'aula ci si è sempre gestiti in maniera da non disturbare oltremodo gli uffici, non ricordo si sia mai arrivati al dover posticipare una seduta di bilancio o di presentazione dei documenti programmatici perché qualcuno all'ultimo momento si è inventato un tema, no? Con il fine ultimo di allungare la discussione. Pertanto, ecco Roberto Chemotti, io questa è la mia immagine, no? Ho fiducia che la proposta abbia questa volontà, però potrebbe mascherare quest'idea che in maniera più o meno precisa ho esposto. Ecco, io ritengo che il consigliere comunale deve poter avere la possibilità fino all'ultimo momento di intervenire, no? Poi sarà lui a prendersi la responsabilità politica di farsi dire per un elemento che hai portato in ultima istanza, hai costretto il consiglio comunale ad aggiornarsi gli uffici ad approfondire un tema. Ecco, questo è il mio punto di vista, che mi porta comunque a non ritenere come prioritaria l'analisi della proposta che hai messo in campo, ecco. E mi dispiace perché nel momento in commissione, come avevo già avuto modo di dire anche al dottor Vesti e al dottor Sagazzini, avevo ipotizzato che questo regolamento potesse essere tranquillamente votato favorevolmente da tutti, essendo sostanzialmente un regolamento molto tecnico. Ecco, inserire degli elementi di questo tipo trasformano quello che è un regolamento unicamente tecnico, lo trasformano anche in una potenziale, tra virgolette, arma politica. Questo non mi piace, come viene meno lo spirito che avevo presentato in commissione. Ecco. Io vorrei che fosse, è chiaro che poi Roberto Chemotti, consigliere, nel momento in cui si aprirà una discussione, un'analisi di variazione del regolamento del Consiglio Comunale, chiunque in quel momento potrà portare le proposte che vorrà. Ecco, in quel momento saremo anche più pronti magari a rispondere, non così all'improvviso con un atto di indirizzo giunto che io ho conosciuto appunto 5 minuti fa. Pertanto, come dire, la richiesta è quella di ritirarlo e mantenere, consigliere Chemotti, eventualmente questo suo desiderio per il momento in cui si aprirà una discussione sulla variazione del regolamento del Consiglio Comunale. Grazie.
Grazie, consigliere Putzer. Ci sono altri interventi? Prego, Angeli, William.
Grazie, Presidente. Io capisco la buona fede del consigliere Chemotti, ci mancherebbe, però io credo che un tema di questo genere, dare un atto di indirizzo per variare determinate cose che fa parte del regolamento comunale, è un impegno che si potrebbero presentare 100.000 impegni su quel regolamento che abbiamo noi, del regolamento in aula. Perciò, come la proposta che ha fatto il consigliere Posser, il fatto di ritirarlo, ma capisco la buona fede, però io credo che in un contesto del genere è un atto di indirizzo fuori luogo. Grazie.
Prego, Luzzi.
Grazie, Presidente. Sì, in effetti anch'io nutro seri dubbi in ordine a questo atto di indirizzo. Francamente non saprei qual è la parte nel quale dovrebbe essere inserito nel regolamento che... ho capito, però un atto di indirizzo, ma che poi sarà pur collegato al regolamento che questa sera andiamo ad approvare, ma nel contempo... Cioè, riguarda comunque tutt'altra questione. Tra l'altro, io ritengo che comunque sia probabilmente più legato alle minoranze che alla maggioranza, ma la possibilità di presentare poi, e quindi entrando anche un pochino nel merito della questione, la possibilità di presentare degli emendamenti a un DUP, ad esempio, debba poter avvenire fino all'ultimo minuto, non certo con largo anticipo. Grazie.
Prego, Assessore Minucchi.
Intervento che è anche una domanda, cioè dal momento che quell'atto di indirizzo proposto a Chemotti di fatto non va a modificare il regolamento sul quale noi stiamo dibattendo stasera, perché il regolamento di stasera parla, come abbiamo visto, insomma, del regolamento di contabilità, ma va di fatto ad aprire una discussione su un altro regolamento che non è in discussione stasera. Non vedo perché dobbiamo fermarci alla discussione del regolamento di contabilità e aprire un fronte su questo tipo di emendamento. Scusate,
di atto di indirizzo,
cioè approviamo questo regolamento e dopo apriremo tutte le discussioni che vogliamo, anche perché, scusate, noi su ogni proposta di delibera possiamo presentare emendamenti, e quindi se andiamo a modificare quel regolamento di funzionamento dei consigli comunali andiamo a modificare la trattazione di qualsiasi proposta di delibera all'interno di questo consiglio comunale. Perdonatemi.
Prego, Sindaco.
Ma allora,
Quando il consigliere Angeli è intervenuto chiedendosi effettivamente l'ammissibilità di fatto, no, di questo atto di indirizzo, stavo per certi versi chiedendo la stessa cosa al segretario Mazzarella, perché effettivamente noi stiamo ragionando di, dice il segretario, una proposta collegata alla delibera. Per me collegato alla delibera vuol dire che riguarda la delibera, cioè l'argomento della delibera, perché se no è vero che si possono aprire mille fronti, insomma, no? E lo stava dicendo anche il consigliere Pozzer. Però abbiamo un'interpretazione del segretario che dice che effettivamente, secondo lui, quel collegato alla proposta può essere inteso in un senso molto ampio. Io ascolto l'interpretazione del segretario, ce l'abbiamo apposta per effettivamente dirimere le questioni tecniche. Allora, nel momento in cui, e d'altra parte ce l'ha spiegato il consigliere Chemotti, l'interpretazione, no, è che collegato alla delibera vuol dire che parla di un argomento che in qualche modo è collegato al oggetto della delibera. Per me doveva essere, io immaginavo che il collegamento fosse rispetto all'oggetto, punto, della delibera, e quindi in una maniera più restrittiva avrei interpretato quello. Però io ascolto il segretario e di conseguenza ascoltiamo, una volta che il segretario ne ha dichiarato l'ammissibilità, ascoltiamo anche la proposta. A questo punto, per certi versi, però dobbiamo anche, vista la proposta fatta, entrare nel merito della proposta, no? Che è questo: è un atto di indirizzo, intanto non è un emendamento, è un atto di indirizzo, quindi non è una cosa che modifica la delibera, ricordiamocela questa cosa qua. Non stiamo discutendo o approvando un qualche cosa che snatura o modifica l'oggetto che di cui stiamo parlando, primo. Secondo, oltre a essere un atto di indirizzo, richiama ad una prassi che è seguita in altri comuni, che tenderebbe, secondo, se ho capito bene l'intento del consigliere Chemotti, a mettere, come dire, un po' più di prevedibilità, diciamo, nelle discussioni rispetto a possibilità di presentazione di emendamenti e di altri atti durante la presentazione del bilancio. Poi nella prassi noi abbiamo sempre cercato di verificarli prima, ci siamo fermati qua con gli uffici, io li ringrazio della disponibilità a valutare ammissibilità o meno, abbiamo cercato per certi versi di farla questa cosa qua. Però il consigliere Chemotti si chiede se non possa essere fatta in maniera più preordinata. Dal punto di vista dell'amministrazione, di chi è maggioranza, io non posso che dire che più è preordinata e più aiuta l'attività, questo è fuori discussione, insomma. Di più, oltre a chiedersi, intanto è un atto di indirizzo, si chiede se non sia possibile da un certo punto di vista preordinare, e comunque dice, premesso quanto sopra, si chiede la valutazione della possibilità di modifica del regolamento del Consiglio Comunale per l'inserimento di un termine anticipatorio per la presentazione di emendamenti al DUP e al bilancio di previsione. Quindi non vincola nemmeno di per sé la commissione, no? Nel senso che dice, io vi chiedo solo, visto che stiamo approvando il regolamento, discutiamone in commissione. Ora, non mi sembra che ci si stia impegnando in maniera... Dopodiché, ecco, se vogliamo, consigliere Chemotti, uno potrebbe dire, va bene, ne potevamo parlare direttamente in commissione e forse ci saremmo risparmiati una mezz'ora di dibattito. Uno faceva una proposta e ne potevamo parlare lì, però, insomma, se può essere utile averne discusso qua e strappa l'impegno a discuterne in commissione e non serve che facciamo la votazione su un atto di indirizzo, questo ci pensa il consigliere Chemotti. Se no, non mi pare però che il consigliere Chemotti ci stia impegnando a niente di così stratosferico. Sta semplicemente dicendo, che proprio per come si sta riflettendo sui regolamenti di contabilità ci rendiamo conto di una necessità di ordine di lavori, di pianificazione il più possibile preordinabile, e uno strumento potrebbe essere quello, come succede in altri comuni, di inserire un termine anticipatorio. Chiaro che, ripeto, dal punto di vista di chi è maggioranza propone qualche cosa che è solo facilitante. Dal punto di vista invece della attività dell'aula tutta, capisco anche che le opposizioni potrebbero dire ma insomma è coartante, e allora da questo punto di vista varrebbe la pena forse poterne discutere direttamente in commissione senza farlo diventare un atto di indirizzo e impegnare l'aula in un voto, insomma, ecco, consigliere Chemotti. Però questo è, come dire, un suggerimento, posto che comunque si è capito qual è la buona intenzione.
Prego, assessora Robol, per il PD.
No, non parlo per il PD, parlo...
Nel senso che c'è, no, o il capogruppo o un altro, può essere uno per gruppo, in quel senso. Quindi è in quel senso che dicevo, prego.
Chiedevo per quale gruppo.
Perché anche il sindaco può intervenire.
Ci mancherebbe. Allora, volevo capire una cosa, posto che l'atto di indirizzo è comunque peraltro un qualcosa che aiuterebbe naturalmente la regolamentazione dell'aula, quindi non è un qualcosa su cui nel merito non si possa discutere o non si possa ragionare, però quello che volevo capire è se fosse possibile ragionare di questa cosa qua invece che chiedendo una valutazione all'aula, portandola all'interno della commissione. Sì, ma è necessario, perché io trovo, come detto, nel merito anche una condivisione, però credo che una riflessione che riguarda un regolamento d'aula abbia anche bisogno di una condivisione, secondo me, di proposta, che riguarda, a mio avviso, non solo la maggioranza ma anche la minoranza in questo caso. Quindi da un punto di vista del metodo io qualcosa da eccepire personalmente ce l'ho, visto che a mio avviso è un argomento importante che aiuterebbe, ritengo che nel merito quello che lei propone è assolutamente importante e significativo, ma mi chiedo se questa questione possa essere, invece che oggetto di una valutazione, di una votazione in questo momento, rimandata all'interno della commissione. È naturalmente una proposta che faccio, che non so se può essere accolta dal consigliere, ma mi spiacerebbe perdere il merito di una questione che a mio avviso qualifica, perché evidentemente è così.
Beh, ci sono, prego Plotiger, no, nel senso che tutti si vogliono, i gruppi se vogliono intervenire. Se, allora, sì sì, lo puoi ritirare l'atto di indirizzo. Allora, un attimo. No, allora, se a nome del suo gruppo l'assessore vuole intervenire, lo devo lasciare intervenire. Ok, assessore Plotiger, prego.
Ma io ho ascoltato tutti con molta attenzione e anch'io condivido molte cose che sono state dette, fra cui nel merito condivido pienamente anche quello che scrive il consigliere Chemotti. Io lo esorto a ritirare questo atto indirizzo anche come fondamentalmente una forma di dare un buon esempio rispetto al proporre le cose preventivamente rispetto a quello che uno arriva in aula come propone lui medesimo all'interno del testo in riferimento agli emendamenti. Anche in questo caso credo che questo ordine, cioè questo atto di indirizzo, è arrivato anche un po' tra capo e collo, sinceramente, anche che nessuno della maggioranza ne era a conoscenza, quindi a livello di metodo sarebbe encomiabile, secondo me, ritirarlo, posto che comunque mi sembra di capire che anche trasversalmente, insomma, l'impegno dell'Aula ci sia di comunque approfondire quello che avviene nell'ambito della Commissione e poi anche in maniera trasversale. Credo che la vice sindaco abbia detto giusto quando afferma che questioni di questo tipo è opportuno anche acquisire una trasversalità di consensi, insomma, no? Rispetto a modifiche che poi vanno a incidere anche solo come atto di indirizzo in questo momento rispetto a un regolamento, anche perché le modifiche del regolamento comunale non sono modifiche che si fanno con una maggioranza anche relativa, anche proprio il regolamento medesimo dice questo, quindi la mia esortazione è un po' questa, posto che comunque mi sembra di capire che in maniera anche trasversale da parte dell'Aula ci sia la volontà eventualmente di valutare il merito di quello che è stato esposto nell'atto di indirizzo.
Non vedo altre mani alzate. Prego, consigliera Gaifa.
Non posso.
Ecco, questo è un altro. Il sindaco è previsto. Perché il sindaco c'è scritto.
Scritto?
Sì, sì, sì. Allora, glielo leggiamo subito. E la sindaco o assessore,
posso,
ma l'assessore.
Su questo posso dire una cosa?
Bisogna cambiare il regolamento,
no,
perché noi siamo d'accordo con lei.
No, posso,
che dovrebbe,
dire, no,
sì,
posso dire una cosa su
non
questo?
Non lo so.
Non so, valore. Può essere se fatto personale o cosa.
Sì, fatto personale.
Allora, c'è una cosa che io ho sostenuto fin dall'inizio. Per me, allora, il regolamento è importante per dare chiaramente una linea, perché sennò. Dopodiché, al di là del regolamento, se c'è una cosa che secondo me dovrebbe poter essere concessa, gliel'ho già detto tante volte, è che lei possa fare le sue dichiarazioni di voto anche se non è iscritta ad un gruppo in maniera specifica. È un caso un po' come dire atipico, no? Non è, è vero che si possono creare dei precedenti, però io credo che poi nella sostanza, perché poi bisogna essere di sostanza, per me non ci dovrebbe essere nessun problema che lei dica anche in una discussione come questa quello che pensa. Dico però anche un'altra cosa, che io ho accettato, come ha visto, di dire ma sì, vabbè, se è sempre fatto, ma perché si è sempre fatto così? Perché c'è una differenza sostanziale tra il sindaco e gli altri consiglieri, che il sindaco è per definizione di nessun gruppo, perché è eletto direttamente dai cittadini. Allora, quello che non si è voluto poi risolvere, che per me la soluzione sarebbe darle la possibilità di fare dichiarazioni di voto, ha portato anche però alla mistificazione di quella che è il principio della legge elettorale, che è quella del fatto che io e lei siamo diversi, perché io sono eletto direttamente dai cittadini, quindi non sono di un gruppo, mentre lei invece è stata eletta perché si era inserita in un gruppo, in una lista. Capisce qual è la differenza? Non siamo uguali da questo punto di vista qua. Dopodiché però per me, no, ma non lo dico con presunzione, lo dico, sì, ma no, personale nel senso che è il ruolo del sindaco dentro la discussione. Ma no, il ruolo del sindaco dentro la discussione. Allora, ricordo qual è il ruolo del sindaco per il meccanismo elettorale. La differenza tra il sindaco, chiunque esso sia, no Valduga, il sindaco e un qualsiasi consigliere, no la Gaifas, un consigliere, è che il sindaco è eletto direttamente dai cittadini e il consigliere invece per essere eletto è dentro una lista. Allora il regolamento prevede che siccome è stato eletto dentro una lista, debba, una volta che si siede lì, inserirsi in un gruppo. Lei ha fatto una scelta diversa, credo che sia la prima volta che succede, non lo so, o giù di lì, perché o gruppo misto, oppure lei dice nessun gruppo. Va bene, è una sua scelta. Dal mio punto di vista si dovrebbe fare una sorta di deroga nella sostanza, voglio dire, nel senso che comunque sia, va bene, è l'unica che ha fatto questa scelta, per me se fa una dichiarazione di voto che la faccia, ma che questo non significhi però quella che non era un'interpretazione astratta fatta nel corso degli anni, ma un'interpretazione basata sul meccanismo elettorale, per cui siccome lei ha scelto di non essere parte di nessun gruppo, il sindaco non può più esprimere, ma lo dico non per me, lo dico per la funzione del sindaco, che è diversa dagli altri perché ha un'elezione diretta. Allora, da questo punto di vista, fatele fare le dichiarazioni di voto alla consigliera Gaifas, che va benissimo, voglio dire, non è un problema, però questo non deve poi portare ad immaginare che si, e ve lo dico da anni ormai, che, ma sì, che si misconosce il meccanismo col quale siamo eletti qua dentro, dai.
Allora, intanto, scusa un attimo, un attimo, sì, 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 tranquilla, tranquilla, mi ha chiesto, consigliera Gaifas, ci ha chiesto di leggere, allora io sto semplicemente rispondendo a una sua richiesta. Seconda cosa, mi permetto di dire che questa è la dimostrazione che questo regolamento va preso in mano non soltanto per quanto emerso stasera, ma anche per altri aspetti, compreso quello di dare la possibilità anche a chi non fa parte di nessun gruppo di intervenire. Terza cosa che dico, non siamo in dichiarazione di voto in questo momento e il regolamento prevede, per quanto riguarda il sindaco, la votazione a luogo rispetto alla proposta di atto di indirizzo dopo l'illustrazione da parte della presentatrice o presentatore o dei presentatori presentatrici, dopo la discussione e l'intervento del sindaco o rispettivamente dell'assessore competente. Miniucci ha parlato come civici e quindi no.
Un atto di indirizzo che impegna il sindaco.
Sì,
il sindaco,
esatto, ma difatti il sindaco è previsto. No, allora, questo è per dire alla discussione dell'atto di indirizzo. Articolo 4... cioè comma 4 l'articolo 24. No, perché sempre nello stesso articolo si dice che c'è la possibilità per un componente di ogni gruppo. Sta parola gruppo sta veramente disturbandoci. Io sono la prima che vorrei che non ci fosse, capito? Però è così. Allora non possiamo il regolamento arrabbiarsi se non viene applicato in maniera ferrea in alcune occasioni e in altre no. Come fatto personale può rispondere al sindaco. Prego.
È anomalo che io risponda per fatto personale perché non ritengo che quello fosse un fatto personale. È stato un ragionamento fatto dal sindaco, non credo sia coerente che sia il sindaco che fa un ragionamento di questo tipo su fatto personale, su un regolamento, dicendo anche fatele fare questa cosa. Lei è un sindaco pro tempore. Il regolamento in teoria dovrebbe continuare al di là della sua sindacalità, non so come si dice. Allora non è che lei dica rivolgendosi al Presidente del Consiglio, che tra l'altro dovrebbe rappresentare anche me come consigliere, e a non so chi, al segretario, fatele fare le cose. Ma non esiste, mi scusi signor sindaco. Detto questo, ho capito, volevo solo fare un intervento su questo atto di indirizzo, non lo posso fare, lo farò in un'altra maniera. Ho finito.
Comunque consigliera Gaifas, mi scusi, però io penso che è stata data la parola a lei come ho dovuto darla al sindaco, perché mi sembrava una cosa assolutamente legittima.
Sì, ma scusi, ma no.
Non so
perché si stia arrabbiando. Ma scusi consigliera Gaifas, fatto personale nel senso che ha detto perché il sindaco può. E allora io ho spiegato perché secondo me posso, e quello che lei riassume quando ho detto fatele fare la dichiarazione è perché per me è un'interpretazione troppo restrittiva, l'ho detto mille volte, ma beh, ma cosa ha da indignarsi? Ma per cosa? Sto difendendo il suo diritto di parlare e ho detto che non dipende dal Valduga sindaco, ma il sindaco, chiunque esso sia, e non è la consigliera Gaifas, ma qualunque consigliere sia, proprio nella funzione pro tempore. Ma qual è il problema? Ma ho detto la stessa cosa, che non c'entra. Sì. Sì, ho detto che secondo me c'è il motivo dell'interpretazione che è stata fatta negli anni, che è quello legato al fatto che il sindaco è eletto fuori dai gruppi, per definizione, perché è un'elezione diretta, mentre invece il consigliere è eletto in un gruppo. Questa è la differenza sostanziale che il regolamento probabilmente voleva contemperare. Ma siccome ho detto che la sua è stata una scelta, che se vogliamo è sui generis, ma una scelta, ho detto che secondo me era giusto che fosse data la possibilità. Cos'è che ho fatto per impedire, anzi è il contrario, non lo so.
Allora prego consigliere Chemotti, perché non ho visto nessun'altra mano alzata, quindi tocca a lei.
Ma io ho un diritto di replica o ritiro l'atto di indirizzo, motivazione, ho spiegato il motivo e da quello che ho capito nessuno lo ha capito. Ma io prendo atto che quello che ha difficoltà comunicative sono io, nel senso che mi viene imputato il fatto che voglio cambiare il regolamento, cito consigliere Pozzer e consigliere Angeli, quando io ho esplicitamente detto che io non voglio cambiare il regolamento, io voglio capire perché ci sono dei comuni che hanno un regolamento diverso e voglio capire quali sono i pro e i contro dell'altro regolamento. Quindi mi viene imputata la volontà di fare una modifica che in realtà non sto chiedendo. Secondo, mi viene chiesto di portare la discussione in commissione, cito la vice sindaco, è esattamente quello che chiedo nell'atto di indirizzo, portarla in commissione. Il sindaco dice, perché non abbiamo parlato in commissione prima? Ne abbiamo parlato in commissione prima. Noi questa cosa in commissione è emersa come tema, si è chiusa lì e gli ho detto, siccome non voglio che si chiuda lì, adesso non ricordo, però in commissione questa cosa è emersa, ci siamo detti, cioè è chiusa lì, ho detto vorrei poterla approfondire di più. Mi viene detto anche che come metodo, che siamo tutti d'accordo su questa cosa, però come metodo, allora, se siamo tutti d'accordo non capisco perché non possiamo votarla, però va bene, la ritiro, quindi la discussione si chiude. Prendo atto che non sono in grado di comunicare quello che voglio fare, perché io volevo semplicemente andare in commissione statuto e regolamenti, e non in commissione bilancio, perché questa proposta di deliberazione è passata in commissione bilancio. Dico un'altra cosa, in questo caso difendo il segretario, io trovo un collegamento direttissimo tra il mio atto di indirizzo e la proposta di deliberazione. Il regolamento ha degli articoli che ho citato, con dei commi che ho citato, commi che fanno diretto riferimento a un regolamento. E io quindi dico, siccome c'è un diretto riferimento al regolamento, voglio approfondire quel collegamento diretto. Fine, però ritiro l'atto di indirizzo, mi arrendo alla mia incomunicabilità rispetto alle mie intenzioni.
Ecco, anche come insomma, Presidente del Consiglio mi permetto di dire che non è vero che nessuno ha capito l'emendamento, l'abbiamo capito in tantissimi, l'atto di indirizzo, che è una cosa ben diversa, e comunque è emerso, mi sembra in maniera chiara, ne avevamo già parlato in commissione statuto, no, ma anche in commissione statuto, che quello statuto, come è stato modificato in alcune parti che riguardano il genere e che riguardano l'appendice e le aggiunte rispetto alle possibilità delle videoconferenze e della verbalizzazione, ci sono altri aspetti che vanno modificati, e stasera ne sono emersi alcuni. Io spero che questo di questo ce ne prendiamo carico come commissari, e lo chiedo anche al Presidente della Commissione Statuto, come commissari di quella commissione, che è importante. Quindi l'atto di indirizzo è stato ritirato, passiamo alle dichiarazioni di voto sulla delibera. Non vedo mani alzate, prego Angeli, William.
Grazie Presidente, con questo atto di indirizzo ho perso un po' il senso di quello che stavamo discutendo, di questo regolamento di contabilità. Vorrei ringraziare il dottor Festi, la dottoressa Ingazzini, per la presentazione che ci è stata fatta anche in commissione, e prendo lo spunto anche dell'intervento che ha fatto all'inizio il consigliere Chemotti, che effettivamente la presentazione che è stata fatta oggi su questo regolamento di contabilità sarebbe opportuno farla all'inizio di ogni consigliatura, perché dà modo ai nuovi consiglieri di capire il funzionamento della macchina amministrativa, che è fondamentale, le scadenze che ci sono, non so, bilancio, assestamenti, rendiconto, sapere di quello che sono gli impegni che si hanno a fare il consigliere comunale, che sono molto importanti. l'organizzazione del comune, di come è organizzato il comune, quali sono i servizi che dà il comune, perché cioè, queste, nei vari titoli di questo, regolamento vengono riportate quali sono i compiti e le funzioni che si hanno. E dunque io credo che forse sarebbe opportuno riuscire, questo poteva essere un atto di indirizzo A, da presentare proprio all'inizio di ogni consigliatura, un atto di indirizzo, io lo faccio a voce, non lo presento, proprio di fare una discussione o di una presentazione sul fatto di come è il regolamento contabile. Il nostro voto è un voto a favore, grazie.
Non ce ne sono altri, quindi prego Puzzer.
No, Roberto Chemotti, certo che avrà modo di esprimere tutte le perplessità, le richieste, le volontà nella preposta commissione che ci sarà, perché abbiamo tutti sollecitato la necessità di agire nel variare questo regolamento del Consiglio Comunale, pertanto in quel momento non togliamo nulla, consigliere Chemotti, alla tua volontà. Ecco, io però non ho mai detto che la volontà sua o tua, insomma è tua, è quella di voler cambiare il regolamento, anzi ho riconosciuto la tua volontà, anche per come ti conosco, di voler dare ordine a un sistema. Pertanto, però maschera un problema che è storico, che io ho già vissuto in quest'Aula, no? Che è quello di interrompere delle procedure che una minoranza potrebbe attivare. Perciò maschera una volontà politica, non è la tua. Visto che hai ritirato questo atto di indirizzo, il regolamento per quanto mi riguarda rimane laico, puramente tecnico, e come avevo già preventivato e premesso, regolamento ben steso dai nostri uffici, come di consueto, che lavorano molto bene, dunque come preventivato in commissione saremo a votarlo positivamente. Grazie.
Grazie consigliere Puzzer. Passiamo alla votazione, chiedo agli scrutatori, siamo in 27, favorevoli, unanimità, facciamo la prova, contrari, nessuno, astenuti, nessuno. Bene, ce l'abbiamo fatta in una serata perché c'era l'eventuale prosecuzione e alla prossima, buonanotte, grazie. No.